Buongiorno a tutti, benvenuti alla presentazione del piano industriale di Biperbanca. Grazie per aver accolto il nostro invito così numerosi. Il debutto di un piano industriale rappresenta sempre un momento molto importante nella vita di una società perché traccia le strategie future. Siamo lieti di poterlo fare oggi in questa location che rappresenta l'arte del saper fare, coniuga innovazione e scienza. L'agenda della giornata prevede in primo luogo l'intervento dell'amministratore delegato Piero Montani, che illustrerà le strategie del piano industriale. Seguirà poi Roberto Ferrari, Chief Financial Officer, che entrerà più in dettaglio nei numeri del piano. Sarà poi la volta di Elio Sonnino, Vice Direttore Generale e Chief Operating Officer, che descriverà gli ambiti progettuali del piano. Interverrà poi infine l'amministratore delegato per declinare la strategia di sostenibilità del gruppo e termineremo con la classica sezione di Q&A dedicata agli analisti e agli investitori istituzionali. Prima di lasciare la parola all'amministratore delegato, abbiamo pensato di proporvi un breve video che illustra la recente storia di Biper, improntata decisamente alla crescita e non solo dimensionale, e al cambiamento. Grazie a tutti e buon lavoro.
Bene, buongiorno, il film è terminato. Allora, buongiorno a tutti, benvenuti. Mi fa molto piacere ritrovarci insieme per discutere del futuro della banca. È da tanto tempo che le riunioni di persona non si facevano e quindi è un piacere ritrovarvi. Desidero innanzitutto ringraziare la mia presidente che ha la pazienza di sopportarmi tutti i giorni, tutti i membri del consiglio di amministrazione che hanno supportato e supportano il consiglio supportano la banca nelle loro scelte, i nostri azionisti, gli analisti finanziari e gli investitori, nonché tutti i giornalisti che ci seguono dalla sala in conference. Inoltre, prima di passare all'illustrazione del piano, vorrei ringraziare anche tutti i nostri colleghi, tutte le nostre colleghe, dipendenti tutti sostanzialmente, non solo per l'impegno che hanno profuso nella formulazione di questo piano, ma anche per la dedizione dimostrata nel periodo pandemico, che è stato veramente difficile, di sofferenza non solo per noi ma per il Paese, ma per noi è stato anche un grande impegno di forte trasformazione e di crescita della nostra banca. Ricordo che l'integrazione delle 620 filiali di UBI è venuta proprio nel sistema pandemico e quindi l'impegno è stato anche maggiore, quindi un grazie assolutamente dovuto, ma direi altrettanto sinceramente sentito. Abbiamo pensato di concentrare l'esposizione di questo piano circa un'oretta, per poi lasciare lo spazio alle domande e agli approfondimenti. Vi anticipo che l'esposizione, oltre al sottoscritto, sarà fatta, come già stato anticipato, da Roberto Ferrari del Iosonino, e Iosonino che oltre ad essere il responsabile operativo è anche responsabile dell'integrazione del gruppo, quindi una bella responsabilità, membri del management team, che abbiamo provveduto a integrare in questo ultimo anno, anche con alcuni validi innesti del mercato che si sono affiancati con grande armonia all'ottima squadra di professionisti che era già presente in banca prima del mio arrivo. Abbiamo organizzato i contenuti del nostro intervento con l'agenda che adesso vi illustro velocemente. Nella prima sezione, tramite il video che avete appena visto, abbiamo ripercorso brevemente una storia recente che è stata fatta di crescita inorganica, realizzata direi con successo negli ultimi 5 anni e che ha consentito di modificare sensibilmente la nostra dimensione, il nostro posizionamento sul mercato, sul territorio nazionale, nonché di ruotare verso un modello più leggero, meno tradizionale, con più motori di crescita. Nella seconda sezione illustrerò i capisaldi dell'operazione, facendo anche riferimento a Carige, che ci proponiamo di integrare in Viper nei tempi che abbiamo già annunciato, e parlerò anche delle altre operazioni straordinarie, il cui approfondimento invece lo farà Roberto. Roberto seguirà poi, illustrerà, che è qui alla mia destra, illustrerà in dettaglio i principali numeri del piano e l'evoluzione del modello di business. Ad Elvio spetta il compito di parlare sull'evoluzione della piattaforma tecnologica e del modello operativo. Infine vi daremo una rapida informazione anche sugli obiettivi di ESG che prepotentemente entrano nella vita, direi ormai quotidiana, di tutte le aziende. Detto questo, direi che tenderei un po' a sorvolare quello che è già stato fatto vedere nel piano, giusto per non ripetervi, quindi non cito le operazioni di integrazione, non cito se sono state con successo, sono entrati, avete visto, circa 1.350 sportelli con quasi 70 miliardi di attivi. Vorrei solo sottolineare le ultime due operazioni, o meglio l'ultima che è stata fatta e quella che stiamo adesso facendo. Vorrei solo segnalare che UBI, che è stata un'operazione di successo e di cui siamo felicissimi, e credo siano felici anche i colleghi di UBI che sono entrati a far parte della nostra banca, è un'operazione che ha fatto entrare dentro la banca 1.700.000 clienti, ha portato circa 100 miliardi di masse intermediate e sono entrati 5.100 dipendenti. Questo lo dico solo per dare un po' anche il senso e la dimensione dell'operazione. Carige, che stiamo adesso approcciando in maniera più concreta, porterà circa 800.000 clienti, un prodotto bancario lordo di 50 miliardi e 3.300 dipendenti. Queste operazioni hanno consentito di aumentare ovviamente la dimensione e il posizionamento di mercato, come abbiamo detto, e di accelerare verso un modello di business meno tradizionale, come si diceva. Vi ricordo che il numero dei clienti si è raddoppiato, è passato da 1.900.000 a 5 milioni di clienti, anche gli attivi sono raddoppiati, sono cresciuti di 2,3 volte, sono passati da 71 a 160 miliardi e le masse di raccolta pregiata, che poi vi commenterà Roberto, mi pare ci sia una slide molto evidente a pagina 32, poi lo vedremo, sono passate da 41 a 189 miliardi. Grazie a queste operazioni per raccolta indiretta e total asset, oggi la banca è uno dei player più importanti a livello nazionale. Le operazioni di M&A hanno consentito di affinare e industrializzare la macchina organizzativa, la nostra macchina organizzativa, sia da un punto di vista operativo e anche da un punto di vista commerciale, di aumentare la produttività e l'efficienza, come dimostrano i dati che si sono, abbiamo appena passato riguardo l'ultima recente operazione, vale a dire il rispetto dei tempi di esecuzione e delle migrazioni informatiche del modello operativo, l'incremento della produttività, che poi dopo vedremo dopo anche che migliora per addetto, e la buona capacità di saper trattenere la nuova clientela acquisita, il channel rate della clientela private affluent della banca acquisita nel ramo ex UBI è in linea con la media della banca, che è una delle migliori a livello di settore. E questo qui credo che dica lunga sulla capacità che la banca ha avuto di fare questa aggregazione. Abbiamo inoltre effettuato una rotazione del posizionamento geografico con l'operazione di M&A e alcune scelte organiche che abbiamo fatto. Abbiamo aggiunto al network storico una presenza rilevante nei territori più ricchi del paese. Oggi grosso modo per attività complessive, poi cambiano un pochettino tra raccolta e impieghi, ma sostanzialmente questo è, abbiamo quasi il 60%, circa il 60% della nostra attività situata nel nord Italia. Ricordo, giusto per la storia, che si sono aggiunti territori importanti, mi riferisco, non che gli altri lo siano di meno, ma solo per capire cosa è successo, si sono aggiunti pesantemente le province di Brescia, di Bergamo, di Varese, hanno potenziato quella di Milano. L'Emilia comunque oggi su questo 60% pesa circa il 20-21%, il centro pesa circa il 16%, il sud pesa il 14%, le isole il 10%, con incidenza dell'8% del Banco di Sardegna. Parallelamente abbiamo agito, come dicevo prima, sulla progressiva razionalizzazione di circa 450 filiali, aumentando il ratio di attivo filiale da 58 a 77 milioni di euro nel periodo degli ultimi 5 anni che avete visto, quindi con un incremento del 30%. È comunque importante, lo voglio sottolineare, anche il nostro radicamento nel centro, sud delle isole, che sono territori che beneficeranno in modo rilevante del PNRR. Sapete, l'abbiamo già detto in altre occasioni, che abbiamo attivato un programma di sviluppo in questa direzione, c'è un gruppo di lavoro che sta lavorando, si tiene raccordato con le istituzioni, con i territori e i nostri responsabili di territorio si tengono raccordati a loro volta con i distretti, con le aziende e con tutte le filiere. In Sardegna è previsto anche un programma di sviluppo che riguarderà particolarmente il settore del turismo. La crescita inorganica comunque non è stato l'unico fronte sul quale si è concentrata l'azione della banca. Dal 2014, data in cui siamo passati sotto la vigilanza della BCE, al 2021 è stato eseguito anche un ambizioso percorso di de-risking che ha ridotto di quasi 18 punti percentuali il gross NPE ratio, che è passato dal 22,6%, quindi quasi il 23%, al 4,9% di dicembre, dato che si è mantenuto anche nei trimestri successivi nell'ultimo dato che abbiamo chiuso. Questa operazione è pari a circa 7 miliardi di NPE, che non è un dato trascurabile anche data la dimensione, non solo percentualmente, anche come dato assoluto, e questo ha posto delle ottime basi per l'ulteriore azione di riduzione del costo, di cui vi parleremo proprio nell'ambito dello sviluppo del piano stesso. Noi crediamo in sintesi che questa sia una banca sia affidabile che solida anche perché il CET1 è passato comunque con tutte le operazioni dal 10-11% delle origini all'attuale 13-50%, e facendo leva sulle radici la banca è sempre riuscita, radici solide, cioè non solo storicamente ma solide anche da un punto di vista di sostanza, è riuscita a chiudere in positivo i propri bilanci anche nei momenti più critici del banking italiano. E si può dire probabilmente con orgoglio che questa è stata la seconda banca in Italia, nel paese, per utili cumulati nel periodo dal 2009, della grande crisi del 2009 fino ad oggi. Allora, il percorso di trasformazione, su cui anche se abbiamo un po' annoiato era doveroso fare un cenno perché fa parte del passato e come sapete il passato, come dire, sono le basi più solide per lo sviluppo del futuro, è continuato a tappe accelerate nel corso anche dell'ultimo anno. abbiamo completato e consolidato in tempi di record l'integrazione del ramo Gemini. Come dicevo prima, i 620 sportelli, 1.700.000 clienti, 100 miliardi di massa intermediata, 5.100 dipendenti. L'operazione alla fine di settembre era un'operazione che da un punto di vista tecnico era chiusa. Ci siamo un po' sorpresi anche per la velocità con cui siamo riusciti, ma questo è stato. C'erano delle code, evidentemente non era tutto a posto, ma il progetto era chiuso alla fine di settembre. C'è stato un ricambio manageriale di alto livello con il nesso di figure specialistiche. Io cito solamente il CEO, il Corporate Investment Banking, la Banca Assicurazione, la Banca Assurance, ma dovrei citarne molti altri perché gli ingressi sono stati parecchi, non solo perché sono arrivate 5.100 persone di UBI, ma perché abbiamo anche acquisito dal mercato professionalità altrettanto importanti. Ce ne sono tante, non posso citarle tutte, però i colleghi che mi seguono lo sanno. È stato avviato un piano industriale, sono state attivate le principali proceduralità stand alone, questo già l'anno scorso, dal mese di giugno-luglio, come abbiamo terminato la prima fase di acquisizione degli sportelli UBI, abbiamo iniziato a lavorare sul piano industriale, perché noi pensavamo di presentarlo nel periodo intercorrente tra settembre e dicembre. Poi la velocità con cui si è chiusa l'operazione UBI ci ha fatto riflettere, ci ha fatto pensare che i tempi fossero maturi anche per pensare ad altre operazioni. La dimensione della banca che stava per essere acquisita, i numeri che si stavano sviluppando, la qualità del manager che avevamo, che si era ulteriormente potenziata, ci ha fatto pensare che la banca fosse matura per delle altre operazioni, e quindi è per questo che poi viene l'operazione Cardi, di cui parleremo dopo. Quindi all'epoca avevamo avviato un programma perché pensavamo di andare su questa strada, e quindi avevamo già attivato un organigramma nuovo per le strutture di governance, cioè quindi tutto quello che è riporto dall'amministratore delegato è più vicino anche all'attività di consiglio in generale, e abbiamo attuato anche una profondissima revisione delle deleghe, dando maggiore responsabilità ai dirigenti, ma non abbiamo dato solo maggiore responsabilità ai dirigenti, abbiamo dato anche più potere di azione ai dirigenti, quindi abbiamo fortificato le posizioni, e questo ha consentito di snellire tutta l'attività operativa e di renderla più fluida e più veloce, oltre a dare a loro una maggiore responsabilità e quindi evidentemente farli sentire più pieni nel loro ruolo. Abbiamo attivato un organigramma importante nell'area affari, abbiamo separato sostanzialmente l'attività commerciale da quella del credito, non perché non funzionava, funzionava benissimo, ma abbiamo pensato che data la dimensione della banca che stava crescendo era necessario che ci fosse una focalizzazione. I crediti, perché devono portare avanti un modello molto impegnativo di cambiamento e nel contempo anche di valore di dimensione che la banca stava crescendo, la stessa cosa valeva per il mercato, doveva concentrarsi maggiormente sullo sviluppo dei numeri che avrebbe dovuto proporre e portare avanti, perché l'entità delle masse che erano arrivate erano importanti, c'era un problema di integrazione, c'era un problema di concentrazione forte sul mercato. Abbiamo attivato anche un organigramma della rete, di coordinamento della rete, non solo abbiamo cambiato i coordinatori e le direzioni territoriali così come erano configurate, ma le abbiamo ridotte da 17 a 9, e non solo le abbiamo ridotte, ma abbiamo sostanzialmente ringiovanito tutti i ranghi e abbiamo rigovernato tutto questo processo, che è stato un processo che in due parole si dice sono scese da 17 a 9 aree, in realtà è stato un processo anche culturale di cambiamento. Abbiamo avviato le nuove strutture di Corporate Investment Banking e direzione assicurativa. Oggi il Corporate Investment Banking supera abbondantemente le 110 persone. Non dico che siamo partiti da zero, perché farei torto alla banca, perché la banca faceva questa attività, ma non era nucleata e aveva bisogno di essere potenziata sia nella conduzione ma anche nella gestione del giorno per giorno. E abbiamo fatto la stessa cosa sul settore assicurativo. Oggi abbiamo una sessantina di persone più un altro nucleo di persone che sta lavorando su questa direzione. L'idea è di aumentarli oltre 200, poi ve lo spiegherà Roberto quando ne parlerà. E l'abbiamo integrato con del riposizionamento di alcune figure interne e con l'acquisizione di figure dall'esterno, perché vorremmo dare molto vigore anche a questo comparto. Abbiamo attivato anche un nuovo organigramma nell'area del Chief Operation Officer, che è qui vicino a me, e credo che poi su questo sarà bene che lui parli, ma devo dire che anche qui è stata fatta una profonda riconversione, se non altro perché delle 5.100 persone che sono arrivate, più di 100 sono andate all'interno. Poi su questo è stata fatta una scrematura, poi tu ci spiegherai quante altre persone hai acquisito dal mercato e farai vedere anche di quante persone vogliamo crescere in questo comparto. Abbiamo anche accentrato tutta la comunicazione, era molto diversificata, abbiamo definito e spesato nel 2021 la manovra del personale, sono stati 220 milioni che abbiamo dovuto stanziare e abbiamo agito su una massa di persone molto importante, si parla di 1100 persone per quanto riguarda il gruppo BIPER, si parla di 250 persone circa, quelle che venivano da UBI, e poi abbiamo dovuto anche gestire una massa di somministrati che all'epoca largo circa, cubava circa 600 persone. Nel contempo abbiamo anche rivisto, cosa che poi faremo in continuo, anche la revisione e l'allineamento della RAL nel top manager. Abbiamo trasferito le strutture sempre di governo che erano in San Carlo, banca storica, non perché vogliamo abbandonare, questo lo preciso, non perché vogliamo abbandonare nulla di storico, l'abbiamo trasferito al centro direzionale di Modena. Oggi al centro direzionale di Modena lavorano più di 1000 persone, era importante che il gruppo si riunisse in un campus dove tutte le persone si potessero vedere e non dovessero continuamente muoversi da una parte all'altra. È molto più funzionale, stiamo lavorando molto meglio, risparmiamo molto tempo, ci possiamo vedere di persona. Credo che sia una scelta molto importante. Adesso poi su questo discorso credo che Elvi potrà dirvi qualche cosa che sul potenziamento immobiliare, sulle posizioni, pensiamo di potenziarlo ancora, di crescere. Abbiamo anche acquisito degli nuovi spazi sull'area di Milano. A Milano oggi siamo sparpagliati su 4 blocchi, su 4 centri con attività diversificate. Abbiamo acquisito una sede in Porta Nuova nel Diamantino. Stiamo già andando avanti con i lavori. Abbiamo già più di 60-70 persone che si sono inserite all'interno. Entro fine luglio, massimo ad agosto, saremo presenti con 400 postazioni di lavoro e nel giro dei mesi successivi arriveremo a 800 persone, forse anche di più, anche 900, e potremo lasciare le altre unità e concentrarci tutto all'interno. Oggi preciso che sulla Lombardia stiamo lavorando con circa 3.000 persone. È vero che sono sparpagliati anche dalla città, ma fanno comunque perno su quell'attività. Abbiamo rivisto completamente l'impianto dell'MBO. E l'abbiamo ritarato su quelli che sono i nostri obiettivi, su quelle che erano le nostre attese, e l'abbiamo diversificato da settore a settore. Ci continuiamo a lavorare sempre, ma è stato un cambiamento importante. Su questo poi ne riparlerà bene Elvio. Abbiamo fatto prima il restyling e poi abbiamo rifatto il rifacimento completo dell'app della Viper. Mi pare che anche i ritorni che abbiamo dal mercato siano positivi, ce lo spiegherà poi dopo. Come vi dicevo prima, quando a settembre ci siamo resi conto che l'operazione di UBI era tecnicamente, non dico chiusa, ma definita, abbiamo pensato che i tempi fossero maturi per guardare altre operazioni. Ci è capitata un'opportunità che abbiamo ragionata intorno ai primi di dicembre, quando abbiamo capito che all'interno la banca era coesa e determinata in quella direzione, ci siamo buttati di sopra e nel giro di poco tempo siamo riusciti a definirla, anche con evidentemente un po' di fortuna, perché non eravamo gli unici che intendevano fare quell'operazione. Comunque l'operazione non andava bene per diversi motivi, perché quell'area era un'area in cui la banca è completamente assente, e quindi se eravamo completamente assenti era anche normale che avremmo avuto delle basse sovrapposizioni da questo punto di vista, perché pensiamo che in quell'area ci siano motivi di sviluppo, sappiamo che il PNR inciderà pesantemente e tanti altri motivi di cui poi parleremo dopo, per cui abbiamo pensato di partire e lavorare su questa operazione. L'abbiamo chiusa in tempi rapidi, perlomeno da un punto di vista, diciamo così, normativo. Adesso stiamo lavorando sull'incorporazione e la cessione degli sportelli in adesione a quelle che sono le normative antitrust. Abbiamo lavorato anche sulle nuove nomine nei CDA delle società controllate e collegate, cercando di mettere da dove possibile il numero più alto di dirigenti del gruppo Viper perché potesse interagire bene con l'attività della banca. Infine abbiamo avviato delle nuove progettualità su operazioni straordinarie che noi riteniamo essere ad alto valore aggiunto, che danno, non dico il sale, ma danno un contributo determinante e importante in quello che sarà il piano che viene presentato oggi. Mi riferisco all'operazione di Messer Acquire, di IP Management e di Leasing soprattutto. Abbiamo disegnato un programma di profonda trasformazione della banca, perché si deve attrezzare alla dimensione che è acquisita. Vedo prima quelli che sono i numeri, adesso la banca non ha solo i numeri, deve avere anche la mentalità, l'organizzazione giusta per affrontarli. La trasformazione che vogliamo imprimere al nostro modello si sviluppa sostanzialmente lungo 8 direttrici fondamentali che rappresentano sostanzialmente i pilastri portanti del piano. Le direttrici sono la dimensione, il modello di business, la generazione dei ricavi, il modello del credito, il modello operativo, il capitale umano, l'ESG e in ultimo la remunerazione dei soci e la solidità patrimoniale che è determinante insieme alla remunerazione dei soci. Noi riteniamo di essere un gruppo affidabile. Riteniamo di essere affidabile perché ha sempre realizzato ciò che ha promesso. È caratterizzato dalla presenza di un nucleo stabile di azionisti che ha sempre sostenuto e sostiene il percorso di crescita. Con la dimensione che abbiamo acquisito abbiamo adesso l'opportunità di creare valore grazie a un modello di business già integrato verticalmente e orientato ad una progressiva specializzazione. Valorizzeremo in modo selettivo le nostre fabbriche, che riteniamo siano una risorsa molto importante averle all'interno, e disinvesteremo invece dei business che non riteniamo essere, che non sono più core o che non riteniamo essere a scala. Ci vogliamo focalizzare sui pilastri della nostra strategia, della strategia di questo piano, che sostanzialmente è wealth management, banca assicurazione, corporate investment bank, advisory, private e personal banking, e non ultimo, non ci dimentichiamo, tutta l'evoluzione del PNRR, che sarà comunque un elemento importante del piano e non solo del piano, che dell'economia del nostro paese. Miglioreremo ulteriormente il profilo di rischio grazie ad un percorso di rischio effettuato negli ultimi anni. Ne abbiamo parlato prima, vedete il numero di quanto siamo scesi come percentuale, di quanto siamo scesi anche come numeri, e grazie anche alla leva di investimento prevista nel piano, dove anche con questo prevediamo di scendere pesantemente, come vi diremo subito dopo. Lavoreremo per colmare i gap che scontiamo sul digitale e sull'IT, per questo abbiamo preso Sonnino, perché pensiamo che lui lo possa fare, perché se no non l'avremmo preso, e proseguiremo nel percorso di affermazione su scala nazionale con le solide radici che abbiamo nei territori più ricchi del paese, vi ho detto dove siamo concentrati. Senza, dicendo questo, non voglio essere meno rispettoso delle altre aree, perché abbiamo bisogno di tutte le aree. Semplificheremo la banca attraverso un ambizioso programma di rotazione. Vogliamo passare da un modello filiale centrico, già lo stiamo facendo, a uno pienamente omnicanale e a trazione digitale. Grazie all'esperienza che abbiamo acquisita, perché l'esperienza poi la banca ne ha fatta, opereremo con approccio a doppio binario, proseguiremo su un percorso trasformativo stand alone, perché questo è quello che dobbiamo fare, perché così siamo partiti, e nello stesso tempo che su un processo di integrazione di carici e di tutte le operazioni straordinarie, ma mi riferisco alle operazioni straordinarie previste a piano e non ad altre operazioni. Vorremmo costruire una storia di valore sia per gli azionisti che per i principali stakeholder, rinnovando l'impegno a favore dell'ambiente, cioè l'ESG non è che è entrato adesso, c'è sempre stato, adesso solo più di evidenza, delle comunità dei nostri territori storici e delle persone che sono da sempre l'anima del nostro gruppo. Siamo soddisfatti dell'operazione Carige, che come vi dicevo abbiamo fortemente voluto e che auspichiamo di chiudere, anzi siamo certi di chiuderla nei tempi stabiliti, anche se dovremmo correre, per arrivare a chiudere in maniera determinante l'operazione con la fusione entro la fine di novembre di quest'anno. Siamo molto soddisfatti di questa operazione perché ci consentirà di crescere ulteriormente come scala operativa. Ricordo che ho detto che la banca ha 22 miliardi di asset, 50 miliardi di prodotto bancario lordo e 800 mila clienti. 800 mila clienti che sappiamo che hanno ridotto le masse di raccolta e di impiego nel periodo critico della banca, ma sappiamo anche che hanno mantenuto i rapporti con una banca che ha più di 500 anni di storia e che in quella regione, in quel territorio, è sempre stata un punto di riferimento imprescindibile per tutti gli operatori economici. L'operazione è comunque interessante. È interessante perché ha impatti patrimoniali molto bassi. È interessante perché l'asset quality combine migliorerà. È interessante perché l'LPS si accrescerà già dal 2023 e consentirà di coprire integralmente i costi one-off di integrazione con il badwill. Consentirà in breve tempo di generare valore grazie alle sinergie di costo e di ricavo. Infine, credo che questa operazione sia anche una buona operazione per tanti altri motivi, per i circa 3.300 colleghi di Carige che entreranno in un gruppo connotato da uno stile notoriamente inclusivo. Per il territorio ligure è interessante, che ha vissuto con preoccupazione gli anni della crisi della banca, e a tal proposito mi sembra opportuno dover ringraziare tutti gli stakeholder di Carige che da subito hanno manifestato apprezzamento, entusiasmo e positività per l'operazione, il che ci fa molto piacere, ma ci fa soprattutto ben sperare per il futuro e buon esito dell'integrazione stessa. È inoltre un'operazione che è buona per le istituzioni, per il sistema bancario nel suo complesso, perché hanno dato un contributo assolutamente fattivo e determinante alla sistemazione di una situazione che era sul tavolo già da qualche tempo. Per quanto attiene alle sinergie industriali, basandoci sull'esperienza che abbiamo acquisito, sulle competenze che abbiamo acquisito, ci attendiamo di portare a casa 155 milioni totali. L'80% deriverà da costi operativi e fondi e avremo un impatto positivo sul capitale stimato in 40 bips di Core Tier 1 grazie all'estensione dei modelli IRB da BIP su Carige. Le sinergie di fondi sono stimate in circa 40 milioni di euro per l'allineamento del costo della raccolta commerciale istituzionale a quello della capogruppo. La migrazione Carige sul modello operativo di Beeper, piattaforma IT Operation, servizi di supporto, associata alla razionalizzazione degli sportelli fisici, apro una parentesi, nel 2023 sulle 368 filiali di Carige ne chiuderemo 60. In verità non le chiudiamo, sarà un accorpamento, perché sono 60 filiali che coesistono su un territorio a una distanza che varia tra i 400 e i 600 metri. Quindi tecnicamente è una chiusura, nella sostanza è un accorpamento di filiali, perché sappiamo di poter dare un servizio più importante e più completo alla clientela senza venire meno al modello di servizio. Tutto questo e le altre economie di scala sul fronte delle funzioni di controllo di governo, perché le funzioni di controllo di governo andranno a esplorare quanto è possibile ottimizzare insieme le strutture di Carige e razionalizzare, questo consentirà di ridurre il regime dei costi di 85 milioni di euro. La top line conseguirà oltre 30 milioni di euro di ricavi addizionali grazie all'estensione delle best practices commerciali su Carige, di Beeper ovviamente, sia per quanto riguarda il wealth management, la bank assurance, danni e il corporate investment banking. E inoltre parliamo dell'internalizzazione del credito al consumo, spostando il collocamento delle fabbriche sulle fabbriche di proprietà nostra. E questo è un altro punto determinante su cui contiamo di nostro, perché noi abbiamo una struttura che in questo campo funziona bene, non che questo funzioni male con il Carige, ma è più grossa la nostra e vogliamo investire in questo punto. Il costo della risoluzione del precedente contratto distributivo, come del resto quello che riguarda le assicurazioni vita e danni, prudenzialmente è stato recepito nel piano nella misura massima. Infine, in relazione ai vincoli di AGCM, Abbiamo siglato un accordo, questo è già stato comunicato stampa, quindi già notorio, un accordo con Banco Deso per la cessione di un ramo di 48 sportelli, 40 sono di Carige, però preciso che in Liguria, che è il punto focale di questa banca, sono solo 17, gli altri sono fuori e altri ancora riguardano sportelli di Beeper, che riteniamo ci consentirà di superare la procedura concorrenziale, anzi direi quasi che l'abbiamo superata. Il piano prevede la migrazione entro febbraio 2023, avevamo concentrato troppe attività, non potevamo farlo di immediato, ma lo faremo entro quella data. Il ramo comprende circa 100.000 clienti, RWA per circa 600 milioni e un capitale allocato di 82 milioni. Il prezzo è stato fissato in 10 milioni di euro. Siamo contenti noi, credo che siano molto contenti anche a Banco Deci. Vedo che arriva già il pallino rosso, vedo di sbrigarmi. Allora, il modello di business prevede un'integrazione verticale del web management, dove noi siamo già operativi con Arca, che è una società che consolidiamo nel nostro bilancio, ma di cui disponiamo solo il 57%. Inoltre si aggiunge Ottim, BPER Lussemburgo e Banca Cesare Ponti. L'ho lasciato per ultimo Cesare Ponti per dirvi che su Cesare Ponti vogliamo investire. È una banca che non voglio dire che vogliamo rilanciare, vogliamo investire, vogliamo fare la cosa più importante, più grossa su tutta quest'area. Le assicurazioni continueremo ad andare avanti sulla produzione, con le fabbriche di Arca Vita, di cui abbiamo il 20%, sul factory siamo già operativi, ottimizzeremo, ma andiamo già bene con il BPER Factory. Sul personal finance, l'ho già anticipato prima, Bibanca diventerà, si rafforzerà ulteriormente grazie a una procedura di trasferimento di attività. Parliamo poi di deconsolidamenti, vogliamo deconsolidare l'operazione dell'ISI, l'operazione del noleggio a lungo termine e tutta l'attività di credit management di cui ne parleremo dopo. I deconsolidamenti porteranno sicuramente dei vantaggi, con un impatto sull'RWA di 2 miliardi e 800 milioni. Il massimo dell'impatto è dato comunque dall'operazione di leasing, che è quella che agisce in maniera più determinante. Il one-off è di 320 milioni e l'apporto più importante è quello dell'acquiring, perché l'avete già letto anche nelle comunicazioni. L'impatto a regime invece sullo sviluppo del corrente è negativo di 42 milioni. Assommando tutte queste cose in arco di piano è come se noi avessimo portato benefici di 500 milioni. È improprio dirlo, ma è come se avessimo fatto un aumento di capitale di 500 milioni da destinare allo sviluppo del business, delle attività. Per quanto riguarda la timeline che segue dopo, non sto tanto a farla in dettaglio, vi dico solamente che quest'anno saremo fortemente concentrati sull'attività di Carige, quindi da quello che abbiamo fatto fino adesso e quello che dovremo fare la migrazione fine anno, questo è quello che ci interesserà, con tutte le attività queste correlate. In mezzo a questo si inserirà anche l'operazione di acquiring, perché è previsto degli accordi. Il prossimo anno cominceremo ancora dalla cessione degli sportelli di Carige, perché così completeremo tutta l'attività e proseguiremo con i consolidamenti che abbiamo già annunciato delle società di cui abbiamo parlato prima. Molto velocemente andiamo ai target che ci siamo prefissi, che sono poi il sunto massimo di tutta la questione. I target che ci siamo prefissi, che sono a pagina 17, io ritengo siano molto, molto soddisfacenti, perlomeno per noi lo sono, mi auguro lo siano anche per gli altri. Li abbiamo costruiti con un giusto grado di ambizione, non poteva essere diversamente, ma voglio dirvi anche con una prudenza, con un po' di prudenza, quella che ci ha sempre caratterizzato fino adesso nello sviluppo delle nostre attività. L'utile netto dovrà arrivare a 800 milioni, che è due volte quello del 2021 normalizzato, e dovrà generare, come previsto, un ROTE previsto superiore al 10%. La scala e le azioni di innalzamento della produttività ci consentiranno di agganciare le best practices italiane in termini di produttività per addetto, che vuol dire che quanto attiene il cost income ci attendiamo di atterrare in un'area inferiore al 58%. Dobbiamo tenere conto delle attività che abbiamo, degli investimenti che dobbiamo fare, tante attività, e dobbiamo tenere conto che ci sarà un contributo importante sul valore dei costi in uno scenario sicuramente non semplice, perché sarà caratterizzato da spinte inflattive che noi abbiamo considerato in parte, ma che possiamo anche pensare che potrebbero essere più importanti ancora. Sul fronte del rischio prevediamo un'ulteriore importante diminuzione, lo abbiamo già detto, bisogna ripeterlo, pur considerando una ripresa dei tassi di decadimento del portafoglio, cioè qui davanti il capo dei crediti, che quando lo vedo su queste cose qua mi crea sempre un po' di agitazione, ma mi ha detto che stiamo andando bene per adesso, che derivano soprattutto dalle ripercussioni della crisi ucraina, ci attendiamo comunque di conseguire un NPE ratio intorno al 3,6%, partiamo dal 4,9% del 31 dicembre di fine anno e quello che abbiamo tuttora. È evidente che le operazioni che portiamo avanti dovranno portare evidentemente una discesa inferiore adesso al 3,6%, anche abbondantemente, però poi ci sarà evidentemente una risalita, visto che l'arco temporale non è brevissimo. Sul fronte del capitale e ritorno agli azionisti, la nostra politica sarà quella di aumentare la distribuzione degli utili, mantenendo però un profilo di patrimonializzazione solido, tale da consentirci di navigare con tranquillità anche in presenza di eventuali scenari peggiorativi, che peraltro nel piano non abbiamo fattorizzato. proiettiamo un CET1 ratio fully loaded superiore al 13%, che per noi è un livello importante che non, sotto il quale non vogliamo o non vorremmo scendere. Il payout ratio, fermo restando il CET1 al 13%, perché questo deve rimanere fermo, dovrebbe arrivare al 50% fine piano, però posso dirvi che riteniamo comunque di poterlo raggiungere abbondantemente prima. Il dividend per share previsto oltre 4 volte quello del 2021. I target che ho appena dichiarato sono stati definiti facendo riferimento ad uno scenario alquanto volatile e soprattutto molto incerto, dominato da eventi che sono noti, basta guardare i giornali di mattina o sentire i telegiornali di sera e ce ne rendiamo conto. Conflitto e tensione geopolitiche, tensione energetica, spirale inflazionistica, scarsità di materie prime, rigurgiti pandemici e anche un tentativo di deglobalizzazione. Sono sicuramente motivi che non ci fanno stare assolutamente tranquilli, che stanno generando una spirale negativa e di rallentamento della crescita. In tale contesto ci siamo basati sullo scenario più recente che ha tracciato Prometeia. Nella slide è previsto il dato di aprile e di maggio, poi cambieranno ancora, ogni giorno sono sempre in movimento, che prevede per i prossimi 3 anni lo scenario Prometeia relativamente al sistema bancario, il nostro mercato di riferimento, un quadro meno grigio di quello che ci saremmo aspettati. Il PIL italiano è previsto un rallentamento, e questo è confermato anche recentemente rispetto alle recenti stime, ma sempre con una previsione di crescita superiore al 2% per quanto riguarda l'esercizio in corso. Nel 2023 si prevede 2,50 per mantenersi in area più 1,8 circa per gli anni successivi. Dinamica che noi pensiamo il PNRR potrebbe incidere in maniera positiva, su cui potrebbe incidere in maniera positiva. L'inflazione, abbiamo già accennato, che abbiamo incorporato nelle nostre previsioni, applicando le diverse categorie di spese, la duration dei contratti in essere, preciso che noi per la maggior parte non abbiamo contratti senza adeguamenti inflattivi automatici, prevede una fiammata che tutti stiamo vedendo quest'anno in corso, per poi continuare in un'area di crescita intorno al 2% nei 3 anni successivi. La dinamica dei tassi prevede un aumento sensibile dopo un decennio sostanzialmente di scenario giapponese, con conseguenti benefici sulle nostre proiezioni, compensando in parte l'effetto negativo derivante dalla fine dell'LTRO. Io direi che posso lasciare la parola a Roberto, che adesso fa la parte più difficile, perché ma lui è bravo.
Si prova. Grazie all'amministratore delegato e buongiorno a tutti anche da parte mia. Partirei dalla slide numero 19. Eccola qua, dove abbiamo evidenziato gli sviluppi di piano. Presenterei in primis la parte di utile netto. Vedete che il 2022 è connotato da partite straordinarie, non solo Carige, ma anche tutte le operazioni di cui ha già parlato l'amministratore delegato e che vedremo anche in dettaglio. Il 2023, 24 e 25 invece sono anni ricorrenti. E vediamo perché abbiamo messo questa slide, perché noi riteniamo di poter acquisire una progressione lineare dei nostri risultati per arrivare agli 800 milioni di utile netto nel 2025. 800 milioni di utile netto che vogliono dire più del 10% di ROTE. Guardando invece l'NPE ratio lordo, l'abbiamo già commentato, dovremmo cadere o atterrare alla fine del piano al 3,6%, perché c'è un andamento diverso, perché noi supponiamo di chiudere un'operazione importante che vedremo dopo quest'anno di de-risking con una forte cessione di non performing, per cui caliamo ad un livello molto basso nel 2022, poi perché abbiamo previsto dei tassi di default che io personalmente definisco prudenti, ma che sono legati anche alla forte incertezza che purtroppo stiamo vivendo, abbiamo una leggera crescita nel 2023 e nel 2024. Il cost income scende dai livelli attuali del 62% a sotto al 58%, come abbiamo detto, come ha detto l'amministratore delegato, il CET1 ratio rimane confortantemente sopra al 13%. Nell'allegato mi dice Alessandro di aggiungere che poi nell'appendice abbiamo evidenziato anche i numeri di piano al 2024 per facilitare la vostra lettura. Alla slide successiva vediamo a sinistra l'andamento della raccolta. Qua commenterei solo un aspetto, noi stiamo spingendo molto sulla raccolta gestita raccolta vita, e vedete che dovremmo arrivare al 2025, tenendo conto anche degli impatti positivi di Carige, a 100 miliardi di raccolta gestita. Abbiamo tenuto conto anche in questo numero di un effetto negativo che purtroppo vediamo quest'anno nei primi sei mesi, credo siano i sei mesi più brutti che abbiamo visto sull'andamento degli asset finanziari da lungo tempo, pertanto abbiamo incorporato nelle nostre stime l'effetto mercato negativo di quest'anno, abbiamo incorporato l'effetto positivo da raccolta netta in arco di piano, appunto per arrivare in area 100 miliardi. Le masse invece di raccolta amministrata sono molto elevate, ricordo su questo che noi abbiamo importanti investitori istituzionali che depositano le proprie masse presso BIPE. Guardando alla slide di destra vediamo invece la crescita degli impieghi, partiamo da un pro forma di 89 miliardi che tiene già conto anche delle operazioni di deconsolidamento che abbiamo in parte commentato e che vedremo dopo. Vediamo che ci aspettiamo una crescita di circa 13 miliardi, scomposta in retail, soprattutto mutui residenziali di 5, credito al consumo 1 miliardo, imprese 3 miliardi e corporate investment banking, su cui stiamo investendo molto e avremo dopo una slide di dettaglio, di 4 miliardi. Le cessioni provocano un effetto negativo, soprattutto sono cessioni di non performing, provocano un effetto negativo di 4 miliardi. Atterriamo al 2025 in area 98 miliardi. Abbiamo parlato di NPE, guardiamoli, vediamo nella slide successiva, partiamo da uno stock di 4, Carige ha circa 620 milioni di non performing, attraverso il rapporto netto lordo e la PPA riduciamo questo o quasi azzeriamo questo effetto, abbiamo previsto 6 miliardi di nuovi flussi di default in arco piano, che andranno a ridurre il nostro stock attraverso attività di gestione di internal workout per 2 miliardi e 7. L'attività di recupero sta funzionando molto bene anche in questi primi trimestri del 2022 e cessioni di 4 miliardi, dopo vedremo la cessione straordinaria che vogliamo completare alla fine di quest'anno o al più tardi inizio del prossimo. Dove atterriamo? Atterriamo a 3,5 miliardi, cosa dobbiamo sottolineare? Che la combinazione cambia, adesso abbiamo 2 miliardi di UTP e 2 miliardi di sofferenze, a fine piano avremo più UTP che sofferenze, le sofferenze saranno ridotte ad 1 miliardo. A destra vedete il default rate per anno, ci tengo a sottolineare, ho chiesto prima conferma anche al nostro CLO, che per ora non vediamo segnali di deterioramento lato qualità del credito, però tenendo conto dell'importante incertezza, della fortissima incertezza che abbiamo, tenendo conto del fatto che la crescita economica probabilmente tenderà a ridursi nei prossimi anni, abbiamo voluto adottare un diciamo margine di prudenza e prevedere tassi di default elevati. Ricordo anche che siamo la prima banca che fa il piano industriale dopo il cambiamento della situazione legato alla guerra in Ucraina. Teniamo anche conto che sono giunti a termine alcuni degli interventi straordinari che il governo ha fatto sui crediti dubbi, nel periodo pandemico, come le moratorie, dove in realtà non vediamo ancora segnali di deterioramento, e come i prestiti garantiti dallo Stato, dove i creditori, i debitori inizieranno a pagare le quote capitali. Operazione straordinaria la vediamo nella pagina successiva. Prevediamo la cessione della piattaforma di NPE, abbiamo già attivato 4-5 trattative e possiamo sottolineare il fatto che c'è forte interesse. Cederemo la piattaforma di NPE e contestualmente uno stock importante di non performing loans non inferiore ai 2,5 miliardi, Questo ci porterà al di sotto del 3%, i numeri che abbiamo in mente sono circa 2,6-2,7% lordi. Avremo un beneficio sugli RWA con una riduzione di 500 milioni e colleghi attivi in questo ambito passeranno nella piattaforma ceduta, saranno circa 100-120 colleghi. Alla slide numero 23 vediamo, abbiamo parlato di semplificazione della banca e vediamo il programma, il piano che abbiamo sulla rete filiali, includendo le filiali di Carige, arriviamo a circa 2100 filiali, abbiamo firmato signing di un contratto di cessione di sportelli ai fini antitrust il giorno 3 giugno e questo prevede la cessione di 48 sportelli. Abbiamo già chiuso 140 sportelli nel mese di maggio, prevediamo ad andare alla fine del 2024 altre 420 circa chiusure per arrivare al 2025 con un totale di sportelli di 1500. I criteri attraverso i quali identifichiamo gli sportelli da chiudere sono elencati a destra, sono soprattutto un aspetto di conto economico, di cost income. Guardiamo molto anche all'aspetto geografico, cioè la prossimità territoriale che ci porta a trattenere la maggior parte dei clienti e valutiamo la capacità, l'attrattività dell'area e le possibilità, le potenzialità di sviluppo. È chiaro che la riduzione delle filiali prevede anche un progressivo spostamento della relazione verso i canali digitali dove noi stiamo facendo degli importanti investimenti per migliorare la nostra offerta, investimenti di cui parlerà il dottor Sonnino nella presentazione che seguirà la mia. Alla slide numero 24 vedete, e questa è collegata anche alla riduzione delle filiali, la riduzione della forza lavoro. Noi con Carige, tenendo conto anche dei deconsolidamenti, arriviamo a circa 21.200 colleghi, 3.300 usciranno in parte per l'effetto manovre già completate, già spesate a conto economico, in parte per il naturale turnover annuale che abbiamo. Abbiamo previsto 1.450 assunzioni, alcune di queste chiaramente negli ambiti professionali e specialistici su cui noi stiamo spingendo, molte assunzioni le abbiamo già fatte e in ambito piano abbiamo previsto 1.450 assunzioni. Dove atterreremo nel 2025? Atterreremo a 19.400 colleghi. E sotto vedete l'evoluzione delle spese del personale, il combined è 1.585 milioni, teniamo conto, e forse anche in questo caso siamo i primi, perché siamo i primi che presentiamo un piano che ha visto e che deve tener conto della forte crescita dei prezzi, abbiamo un impatto della revisione contrattuale che tiene conto dell'inflazione del 2022 e degli anni futuri, che pertanto è un impatto importante. Questo verrà totalmente compensato dall'effetto delle manovre del turnover e in parte avremo un effetto chiaramente in rialzo legato alle nuove assunzioni e vediamo che dovremmo cadere nel 2025, atterrare nel 2025 ad un livello non lontano da quello del 2021. Pertanto la nostra attività ci permette di riassorbire l'effetto inflazione sui contratti. Alla slide numero 25, qua vado velocissimo perché verrà presentata in dettaglio dal Chief Operating Officer dopo. Questa slide mostra il nostro piano di investimenti. Chiaramente veniamo da anni in cui il nostro piano di investimenti non era particolarmente dimensionato. Abbiamo previsto in questo piano un programma di investimenti molto molto importante, soprattutto lato IT. Ma io su questo non mi dilungherei. Pagina che credo interessi molto, soprattutto agli analisti, la slide numero 26, vedete che noi partiamo da un 13,50 di common equity, gli utili retained già al netto dei dividendi che intendiamo distribuire aggiungono 2,50 punti, l'impatto di Carige è un impatto neutro, lo sviluppo del business, l'aumento degli impieghi, alcuni in aree che hanno una densità di RWA abbastanza elevata, ma un rendimento chiaramente che copre l'assorbimento di capitale, ci portano via circa 2% di common equity. Abbiamo incorporato tutti gli impatti regolamentari di Basilea 4, pertanto l'FRTB, Basilea 4 credito, Basilea 4 rischi operativi, Basilea 4 su CVA, e questi impatti vengono in parte compensati o quasi totalmente compensati dall'evoluzione dei modelli interni e da alcune azioni di deconsolidamento previsti dal piano. Ci tengo a dire che in questi impatti abbiamo anche, proprio perché abbiamo fatto un esercizio molto preciso, abbiamo incluso anche le cedole dell'additional tier 1 che paghiamo e anche gli ammortamenti degli investimenti immateriali. Al netto di questo, le nostre azioni ed evolutive dei modelli interni compenserebbero quasi totalmente gli impatti di Basilea, 4. Livello di payout, abbiamo detto, arriviamo al 50%, i dividendi cumulati nei 4 anni superano il miliardo, il nostro obiettivo è più alto di 1 miliardo, il dividend per share al 2025 è più di 4 volte il dividendo distribuito nel 2021. Andrei alla slide numero 26, anche qua commento velocemente, 5 pilastri, la banca vuole diventare o è diventata una banca multispecialista che ha raggiunto una scala nazionale, che ha focalizzato la sua crescita non solo sul credito ma anche sulla componente capital light commissionale, e vedete che negli ultimi anni la percentuale delle commissioni è molto salita in rapporto al margine di interesse. Poi speriamo in futuro di avere una salita del margine di interesse che riporti il rapporto in linea, e ce l'aspettiamo soprattutto se salgono i tassi. Sempre più vogliamo una stretta collaborazione fra il business e l'IT, chiaramente focalizzato sullo sviluppo dei volumi delle nostre attività. Stiamo cercando di investire proprio nella piattaforma IT per semplificare i processi, perché la banca sia sempre più semplice e sempre più sfrutti i canali digitali. L'ultimo, ma non è il meno importante, chiaramente investiamo sulle persone, ma questo la banca l'ha sempre fatto. Slide 30. Abbiamo evidenziato, diciamo, qua non sono gli unici ambiti su cui investiamo, diciamo che sono gli ambiti su cui stiamo cambiando e su cui avremo e dai quali ci aspettiamo i maggiori sviluppi in termini di crescita dei nostri ricavi. L'ambito Polo Wealth and Asset Management, le strategie assicurative, l'ambito retail sul prestito al consumo, dove stiamo crescendo molto, la parte centri imprese e corporate investment banking, e entreremo nelle prossime slide nel dettaglio di queste attività. Alla slide numero 31 vediamo la crescita che abbiamo avuto dal 2017 al 2021, e abbiamo incorporato anche Carige. Abbiamo raggiunto i 184 miliardi di raccolta indiretta, un numero per noi molto molto importante. In questi anni abbiamo acquisito il controllo di Arca SGR, abbiamo incorporato con soddisfazione la clientela private del gruppo UBI e delle branch di Intesa. Importante sottolineare che abbiamo ancora un forte potenziale inespresso, perché abbiamo circa 40 miliardi di clientela affluente che potrebbe fornirci un bacino di ulteriore crescita nel risparmio gestito. Slide 32. Qual è la nostra ambizione? È quella di concentrare il comparto asset and wealth management in un veicolo specializzato. Lo abbiamo attraverso l'acquisto di Banca Carige, perché il veicolo è Cesare Ponti, e vogliamo specializzare questo veicolo a presidio sia della rete private che dei centri investimenti del gruppo BPER. vogliamo più possibile massimizzare le sinergie con le reti distributive e con le nostre società prodotto che vedete elencate a destra, e vogliamo sempre più definire una politica di incentivi che sia focalizzata sulla crescita delle masse e del business. Quali sono i nostri target? Lo vediamo nella slide successiva. I target al 2025 sono ambiziosi, teniamo conto purtroppo dell'effetto mercato molto negativo del 2022, per cui abbiamo un calo delle masse non legato alla raccolta netta ma legato esclusivamente all'effetto mercato. Abbiamo previsto una raccolta netta di 12 miliardi nei 4 anni, vogliamo arrivare a 100 miliardi di raccolta gestita più vita nel 2025. Allo stesso tempo vediamo che la nostra ambizione è di crescere sulle commissioni. Le commissioni dovrebbero passare dai 780 milioni attuali, teniamo conto dell'effetto attrition che ci porta via circa 30 milioni di marginalità. Alla fine del 2025, attraverso la crescita delle masse, vogliamo arrivare ad avere almeno 830 milioni di commissioni sul risparmio gestito. Abbiamo parlato dell'attività della Banca Assurance, è una struttura che è nata da poco, con un nuovo responsabile. L'anno scorso abbiamo aumentato notevolmente il numero di colleghi in questa struttura, sono 225, in parte sono già professionalizzati, acquistati sul mercato, in parte li abbiamo riqualificati e riconvertiti, però c'è stata una crescita molto elevata da 55 a 225 al 2025, ma in buona parte questa crescita la stiamo vedendo in questi trimestri. Crescita chiaramente della struttura, che vuol dire anche crescita dei target, e noi ci aspettiamo di avere una crescita annua del 16% con un target di 360 milioni di premi di Bank Assurance protezione al 2025. Questi premi hanno una marginalità alta per la banca, e anche qua la crescita è del 16%. Vogliamo passare dai 60 milioni del 2021 ai 110 del 2025. Credito al consumo. Abbiamo accentrato la nostra produzione nel nostro veicolo, nella nostra struttura Bibanca. Abbiamo sempre più lavorato per digitalizzare sia l'offerta dei prodotti che sfruttare canali remoti con la clientela. Stiamo modificando anche i modelli di scoring per aumentare la penetrazione del credito al consumo. Anche qua abbiamo un importante obiettivo di crescita degli stock da 3 miliardi e 3 a 4 miliardi e 3. L'erogato passa da 1 miliardo e 100 a 1 miliardo e 50, con una crescita anche qua di magnitudine importante. E vediamo che il Minter, che già tiene conto dei costi di funding, perciò questo è già al netto del costo di finanziamento, passa da 135, quasi raddoppia e arriva a 210 milioni. CIB, ne ha parlato l'amministratore delegato, abbiamo un nuovo responsabile, stiamo strutturando la direzione che ha già superato i 100 colleghi. Dobbiamo arrivare nel 2025 al 170, ma ci arriveremo certamente prima, e anche qua vediamo che ci aspettiamo un forte aumento dello stock degli impieghi da 7 miliardi e 4 a circa 11 miliardi. Anche qua ci aspettiamo un'evoluzione positiva del Minter al netto del costo del finanziamento degli impieghi, che raddoppierebbe da 75 a 150 milioni. Lavoriamo e continuiamo a lavorare, la banca è una banca commerciale che fa credito, non ne abbiamo parlato perché diciamo la struttura era già perfettamente attiva, stiamo però anche sul credito investendo, modificando i nostri obiettivi, abbiamo delle attività progettuali importanti. Per diciamo elencare e sottolineare gli obiettivi in sintesi che riteniamo più importante, vogliamo diciamo, implementare una maggiore specializzazione di segmento e anche nella logica del credito di filiera. Lavoriamo a prevalutazioni e azioni mirate sulla clientela prospect. Cerchiamo sempre di più di digitalizzare i processi di valutazione di concessione con metodologie anche a volte innovative, sfruttando dei dati anche non tradizionali. Tutto questo per aumentare i nostri stock e per accelerare anche i tempi di delibera del credito. Io spero di essere stato più o meno nei tempi e passo la parola al nostro Chief Operating Officer, dottor Elvio Sonnino.
Grazie Roberto e anch'io, anche da parte mia, un buongiorno a tutti. Allora, cominciamo a supporto appunto del modello del business. Abbiamo il modello operativo e la relativa piattaforma tecnologica. Partiamo dalla piattaforma tecnologica, quindi dell'evoluzione dell'IT, quindi a pagina 39 vediamo quali sono le principali direttrici di evoluzione di questa piattaforma tecnologica. Da un lato abbiamo lo sviluppo e l'ammodernamento dell'architettura applicativa, che deve essere sviluppata in un'ottica digitale e data centrica, perché la governance dei dati rimane un punto fondamentale per poter appunto costruire una struttura digitale efficace. Ovviamente anche per indirizzare la multicanalità in genere. La modernizzazione dei sistemi legacy porterà a una maggiore agilità e all'apertura anche all'utilizzo di soluzioni open, e quindi di volta in volta in maniera opportunistica poter accelerare lo sviluppo e inserire applicazioni verticali già disponibili, per poter consentire proprio alle strutture di business di utilizzare il prima possibile. Scusa, siamo a pagina 39. E quindi a poter, come dicevamo, arrivare a fine piano a circa uno spostamento della parte legacy sui sistemi open del circa 20-25%, oltre a quella che abbiamo già oggi. Parlando di infrastruttura invece tecnologica, parliamo di un percorso verso il cloud di tipo ibrido. Cosa significa di tipo ibrido? Nel senso che avremo sia del cloud pubblico, e quindi anche qui in maniera opportunistica vorremmo cercare di avere le strutture di infrastruttura cloud disponibili al nostro interno, ma anche di poter utilizzare quelle disponibili sul mercato. Avendo appunto una spinta forte verso la digitale, è anche opportuno rafforzare in maniera particolare tutto il tema della cyber security. Inoltre dovremmo razionalizzare, siamo già partiti con una forte razionalizzazione dei data center, con un evidente anche risparmio in termini di emissioni di carbon footprint, e quindi pensiamo anche di ridurre del circa del 15-20% sui data center questo tipo di emissioni. Per quanto riguarda invece la governance dell'IT, che è la terza direttrice su cui ci concentriamo, stiamo accentrando una governance unica in tutto il gruppo Beeper. Vediamo tra l'altro, anche dopo vedremo anche come è stata ristrutturata la struttura dell'information technology, e anche stiamo cambiando il rapporto con i principali interlocutori esterni, che da fornitori si trasformano in veri e propri partnership, che ci consentono anche in questo caso di accelerare la nostra crescita e soprattutto creare anche dei percorsi di crescita delle nostre persone interne, in grado poi di gestire gli importanti investimenti che sono più che raddoppiati rispetto agli anni precedenti. Quindi partnership con società esterne e particolare sviluppo e crescita delle risorse interne. Naturalmente l'ultima direttrice di crescita è quella relativa alla necessaria ingegnerizzazione di una macchina di integrazione per consentire di fare operazioni straordinarie come quella di integrazione di Banca Carige, mentre senza rallentare gli sviluppi del piano e gli sviluppi dell'architettura applicativa tecnologica, garantendo comunque innovazione, quindi senza più fermare la banca per perché comunque deve fare un proprio percorso di integrazione, ma avere una metodologia, delle persone e dei team dedicati che possono da un lato fare questa operazione di integrazione garantendo la massima sicurezza del risultato, ma nello stesso tempo non fermare altri team che possono consentire lo sviluppo dell'infrastruttura tecnologica sottostante. Passando a pagina 40, vediamo quali sono anche i pilastri che sostengono, no, questa evoluzione tecnologica: da un lato gli investimenti, dall'altro le persone. Gli investimenti rispetto al precedente piano sono praticamente in arco piano più di 2,5 volte, organizzati in questo modo: circa 110, e quindi supereremo i 500 milioni a fine piano, ma circa 110 saranno rivolti a rispettare le regole, quindi tutto l'apparato di compliance necessario per consentire alla banca di funzionare all'interno delle norme. 90 milioni sono quelli proprio che vanno invece a migliorare l'architettura tecnologica, le cose che che ho elencato precedentemente, quindi l'infrastruttura, i data center e quant'altro. Questi sono destinati soprattutto quindi al mondo dell'information technology, e invece 300 milioni sono sempre sviluppi tecnologici, ma a servizio direttamente delle funzionalità di business per consentire alle nostre strutture commerciali o di governance di lavorare meglio e in maniera anche più efficiente. Quindi questi 500 milioni però devono essere indirizzati da un team consistente, da persone che abbiano il controllo completo di questi importanti investimenti. Infatti vediamo come il numero di persone sia già cresciuto dal 2019 da 320, ovviamente persone nell'ambito del Dipartimento IT, da 320 ad oggi siamo circa 520, abbiamo l'obiettivo di superare i 600 nel 2025, ma già alla fine di quest'anno, cioè alla fine del 2022, anche grazie all'incorporazione del Banca Carige, arriveremo già a 600 persone circa. Questo diventa fondamentale per avere il controllo interno degli investimenti che vengono fatti all'esterno di tutti questi sviluppi. Parallelamente abbiamo già praticamente fatto un turnaround sul mondo, sul management dell'information technology, sia promuovendo persone interne che acquisendo competenze del mercato pari al 70%. Abbiamo realizzato una nuova, ed è già partita da dicembre di quest'anno, da dicembre dell'anno precedente, una nuova struttura organizzativa molto più verticale e concentrata su determinati ambiti di sviluppo, che ci ha consentito di costruire anche una digital factory che è una struttura verticale nell'ambito dello sviluppo di applicazioni totalmente digitali in tutte le aree della banca, con percorsi anche più specialistici dedicati alle singole carriere dell'information technology. Per fare questo, anche per l'introduzione di giovani, abbiamo creato diverse academy che consentono a dei giovani anche al loro primo lavoro di incominciare a lavorare insieme a noi e poi nel caso inserirsi direttamente nel nostro organico. La pagina successiva vediamo quali possono essere i primi risultati che da un lato sono già stati conseguiti, perché come è ovvio il mondo dell'information technology, se vuole riuscire a dare un buon servizio a chi poi deve applicare sul mercato queste cose, deve partire leggermente prima. Noi su alcune strutture, su alcuni progetti siamo partiti già da un po', e quindi abbiamo già la possibilità di rilasciare in questi mesi determinati risultati e che poi verranno ulteriormente consolidati e arricchiti nei mesi successivi. Da un lato abbiamo creato, vedete sulla sinistra, i fattori abilitanti necessari per poter fare lo sviluppo di queste applicazioni, quindi come dicevamo prima una nuova architettura, un'apertura del sistema alle soluzioni esterne, una digital factory e soprattutto una governance dei dati particolarmente robusta. Questo ci ha consentito di fare un percorso di digitalizzazione dei prodotti che andrà avanti per tutto il piano, per tutto il piano industriale. Abbiamo già rivisto tutta la suite del mondo al servizio del cliente, quindi delle app, della web, ed è stata rilasciata proprio nel corso del mese scorso una prima release che comprende già comunque un arricchimento di parecchie funzionalità, oltre che una usabilità più moderna. Abbiamo già rilasciato alcune attività di digital wealth, soprattutto per quanto riguarda la vendita a distanza con anche la firma elettronica qualificata. Stiamo facendo il rollout su tutte le nostre filiali di una nuova struttura di CRM e anche di gestione del sistema informativo di marketing nel suo complesso, oltre che cerchiamo di partire con alcune digitalizzazioni di processi che ci consentiranno anche di tendere all'eliminazione della carta complessiva soprattutto nella rete di vendita. Anche per i corporate stiamo sostituendo tutta la suite del digitale, che consente alle nostre imprese di lavorare in autonomia, e siamo in un percorso anche qui di sostituzione con una nuova soluzione sia verso il segmento large corporate che verso segmenti small. Nel frattempo, come dicevo, in parallelo siamo partiti già in maniera abbastanza decisa per realizzare l'acquisizione e quindi l'integrazione informatica di Carige, che ricordo sarà un'integrazione per quanto riguarda le banche, Banca Carige e Banca del Monte Lucca, mentre sarà un porting sul nostro sistema informativo di Banca Cesare Ponti, che rimane come legal entity separata. Poi partiremo nei primi mesi del 2023 con la cessione degli sportelli e con le cessioni delle piattaforme di cui è stato illustrato prima le motivazioni. In termini più concreti, per capire in funzione dei diversi segmenti di mercato quali possono essere alcune degli approcci, alcune soluzioni, a pagina successiva abbiamo, in funzione dei diversi segmenti, come dicevo, una soluzione già esistente sulla quale stiamo costruendo e rafforzando tutto un percorso digitale, una soluzione che si chiama DOTS, che è di fatto un conto digitale indirizzato prevalentemente ai giovani o a quella clientela che non necessariamente vuole avere un rapporto diretto o fisico con la banca, ovviamente partendo da prodotti più semplici per arrivare anche a prodotti più sofisticati senza escludere anche il tema del credito. Per quanto riguarda il segmento family, è molto importante qui il nuovo CRM, quindi la possibilità di fare attività di machine learning per indirizzare al meglio i bisogni di questo segmento, e soprattutto un rapporto di omnicanalità, nel senso e anche tipo misto, nel senso che cosa significa questo? Significa che un cliente può iniziare un rapporto da un canale e completarlo con l'altro, nel senso può essere contattato al contact center e chiudere il rapporto in filiale, o addirittura viceversa può avere un rapporto col suo gestore e poi chiudere tramite app un contratto o quant'altro. Anche per quanto riguarda, ne abbiamo già parlato, per quanto riguarda il segmento affluent, c'è tutto il tema del digital wealth e quindi l'indirizzo e soprattutto la digitalizzazione di tutti i prodotti di bank assurance e i supporti anche ai nostri advisor, sia in autonomia dal cliente che verso i nostri colleghi che avranno degli strumenti più evoluti per poter rispondere alla clientela. La piattaforma come dicevo prima, la piattaforma a supporto sia delle imprese che del POE sarà differenziata ovviamente in funzione di diverse esigenze, molto più sofisticata per quanto riguarda il corporate, meno sofisticata per quanto riguarda il POE, ma molto efficace e veloce, è in fase di sostituzione. Accompagnato a questo ci sarà anche un tema di digitalizzazione di tutti i processi interni end-to-end, senza dover rigenerizzare il processo, ma ripensando completamente il rapporto, con l'obiettivo anche di eliminare praticamente o completamente la carta dalle nostre unità organizzative. Questo ci dovrebbe portare da oggi fino a una vendita, diciamo, omnicanale, che può superare anche il 40% della vendita totale. Vendita omnicanale non significa che sia una vendita totalmente online, ma una vendita mista fatta tramite diversi canali. Non si poteva, a pagina successiva, ne abbiamo già parlato prima, fare tutto questo, e non possiamo fare tutto quello che ci siamo dati come obiettivi senza avere una particolare attenzione, come tra l'altro molto, come è consolidata abitudine della nostra banca, verso le persone, e quindi abbiamo indicato anche quattro pilastri principali di sviluppo per quanto riguarda le persone del nostro gruppo, e quindi da un lato il rifacimento, ne ha parlato prima, accennato l'amministratore delegato, il rifacimento completo dei sistemi di MBO e dell'LTI, strettamente collegati ai parametri e agli indicatori del piano industriale. Nuove logiche e nuovo di collegamento tra le retribuzioni e le performance, e rifacimento completo della piattaforma di performance management. da un lato, dal lato della, diciamo, della sostenibilità e dell'inclusion diversity, si prevede di migliorare il nostro gender mix, arrivando a superare il 30% di management, diciamo, al femminile. Per sostenere questo stiamo creando anche dei percorsi di leadership al femminile, soprattutto per poter riuscire ad arrivare anche ai risultati che ci stiamo posti. Non da ultimo un ampio programma di formazione per quanto riguarda tutte le tematiche ESG. Il terzo pilastro è quello relativo alla conoscenza molto profonda delle esigenze delle nostre persone, al fine di poter creare un percorso continuo, anche perché i cambiamenti sono sempre più rapidi, anche in funzione delle operazioni straordinarie che facciamo, di upskilling e di reskilling necessarie per poter poi gestire sempre in maniera più flessibile le persone. Per fare questo ci vuole una nuova piattaforma tecnologica, e anche su questo siamo partiti con un importante progetto, perché consenta di avere la disponibilità delle informazioni sui nostri colleghi più raffinata e precisa, proprio a servizio loro. Non da ultimo, abbiamo visto che dopo la pandemia effettivamente il modo di lavorare in smart working è gradito anche per un maggiore equilibrio vita-lavoro, ma soprattutto non consente di risultare di acquisire dei risultati assolutamente paragonabili a quelli tradizionali, tant'è vero che noi abbiamo fatto operazione straordinaria, che è stata fatta di acquisizione delle filiali UBI e di Intesa, è stata fatta praticamente totalmente smart working durante la pandemia. Questo ci consente di fare delle riflessioni su un nuovo modo di lavorare, che significa però anche un nuovo modo di concepire gli spazi che accolgono le nostre persone. Da qui infatti ci sarà un importante sviluppo, e lo vediamo a pagina successiva, degli spazi e delle ristrutturazioni dei nostri immobili, che da un lato andrà verso una razionalizzazione, dall'altro andrà verso invece un rifacimento interno e riallocazione proprio del modo di lavorare all'interno di questi spazi, consentendo sempre di più alle persone di gestirsi in maniera flessibile lo smart working, ma di avere spazi più accoglienti e nello stesso tempo di maggiore condivisione e co-working con tutti i colleghi. Per fare questo abbiamo già due esempi su quali, lo dicevamo prima, a Milano concentreremo tutte le risorse di direzione centrale in un unico edificio, e già ecosostenibile, con dei parametri molto elevati di ecosostenibilità, allocato presso la zona di Porta Nuova. A Modena oggi abbiamo un importante centro direzionale su cui abbiamo concentrato la maggior parte delle persone. Queste persone oggi sono circa 1000, il percorso di ristrutturazione di tutti questi immobili, abbiamo visto che abbiamo dedicato 170 milioni di euro di investimenti per la razionalizzazione degli immobili, questi sono solo due, in realtà ne abbiamo tanti altri in tutto il territorio nazionale. La ristrutturazione di questi immobili ci consentirà di accogliere quasi il doppio delle persone nel centro direzionale di Modena, con sempre la metodologia di un workplace molto più intelligente, orientato all'utilizzo dello smart working e agli spazi di condivisione. Anche in questo caso, anche sugli edifici, molta attenzione alla sostenibilità, anche in tempi non sospetti. Noi abbiamo già a disposizione un parco fotovoltaico particolarmente importante, particolarmente robusto, che consente di alimentare per più del 30% l'intero stabile che sono circa 40.000 metri quadri, l'intero stabile di Modena. Quindi questo già ovviamente è già in funzione, e appunto dimostra che in tempi non sospetti eravamo partiti con un progetto già in chiave ESG. Io avrei concluso.
Bene, allora vediamo se riusciamo a stringere i tempi. Infatti, visto che siamo andati fuori, avevamo lasciato per ultimo, non per importanza, perché l'importanza ce l'ha al pari delle altre operazioni, e l'ESG che entra prepotentemente nelle vite delle aziende e quindi delle banche. In proposito, volevo dire che probabilmente noi come banca non abbiamo forse comunicato tutto quello che abbiamo fatto, non dico abbastanza perché abbiamo comunicato, ma non abbiamo forse comunicato tutto quello che abbiamo fatto su questo fronte. La banca, come del resto tutte le banche, tutte le banche cosiddette di territorio hanno sempre avuto una delle proprie radici qualche affinità a queste tematiche. Mi riferisco in particolare a tutto quello che è social community, quelle popolari, voglio dire, sono nate sostanzialmente con questo DNA. E abbiamo fatto comunque in questi ultimi anni, e a maggior ragione abbiamo fatto molto anche nell'ultimo trimestre, nell'ultimo esercizio. Sappiamo che dobbiamo correre velocemente, ma siamo anche convinti di essere in perfetta tabella di marcia. Abbiamo lavorato su diverse dimensioni per quanto riguarda la governance e le competenze. Abbiamo costituito da subito un comitato endoconsiliare dedicato al tema e nell'evoluzione organizzativa abbiamo posizionato la funzione del GIA rivolto al CDA, non casualmente, perché volevamo dare anche un impatto molto visivo a tutta la struttura come attività e valorizzando la sensibilità della nostra Presidente su queste tematiche. Il servizio è diretto dalla dottoressa Giovanna Zacchi, che viene dal settore e che è riconosciuta dal settore. I positivi riconoscimenti che abbiamo avuto dalla società di reti specializzate in qualche maniera ci fanno capire che la strada è quella giusta. Sul fronte del social e in particolare sul tema della diversity siamo partiti dall'alto, infatti il gender mix del nostro CDA è del 47%, è così perché così, ma anche questo è un segnale su quello che è l'orientamento che la banca vuole darsi. Nel marzo 2021 abbiamo emesso un primo social bond di 500 milioni di euro e stiamo da tempo lavorando sulla cultura tematica G con tutto il personale a 360 gradi, il personale lo sa, ma devo dire che non facciamo neanche fatica, perché più di intervenire sul personale abbiamo pressione al personale di lavorare in quella direzione, quindi stiamo un po' seguendo quello che è anche le attese che arrivano, che poi peraltro sono le attese di mercato. Sul tema ambientale infine abbiamo già settato i modelli di misurazione della nostra impronta carbonica sia sui portafogli clienti che sugli investimenti sia sul modello operativo, che sono la base delle misure per misurare l'evoluzione che delineiamo nel prossimo triennio. Inoltre nel 2022 BPER ha aderito al Net Zero Banking Alliance, iniziativa promossa dalle Nazioni Unite con l'obiettivo di accelerare la transizione nei confronti del sistema, nell'ambito del sistema bancario. L'ambizione nostra è quella di definire una sorta di manifesto di poche cose concrete da fare e soprattutto chiare da fare, che venga assimilato e interiorizzato da tutti i nostri colleghi, ovviamente condiviso, ma la stragrande maggioranza, come dicevo, sono già naturalmente orientati. È un percorso sicuramente lungo, non lunghissimo, ma sicuramente ci sarà da lavorare. Abbiamo un buon punto di partenza e continueremo a lavorare in questa direzione. Sul fronte ambientale accelereremo il ruolo di abilitatore alla transizione verde dei nostri clienti, integrando e rafforzando ulteriormente le politiche creditizie e modelli di valutazione del credito in ottica ESG. Allo stesso tempo i nostri programmi di rinnovo workplace, gestione energetica, digitalizzazione e cloud transition consentiranno di ridurre ulteriormente il nostro footprint carbonico che abbiamo oggi. Su questo ha già detto qualche cosa Elvio, voglio solo sottolineare che nel 2021 BPER ha prodotto una parte importante, ha prodotto oltre 1.200.000 kW di energia rinnovabile, facendo registrare un aumento del 109% rispetto all'anno precedente. Questo per dire che l'abbiamo raddoppiato. Sul fronte del social aumenteremo ulteriormente il nostro orientamento alle frange più deboli, l'abbiamo già dichiarato in più di un'occasione, lavoreremo sempre sulla diversity e sulla inclusion. Infine rafforzeremo la governance per le strutture, competenze, modelli, politiche di remunerazione a partire dal management team con una forte influenza degli indicatori ESG. A supporto di tali obiettivi abbiamo declinato un piano di azione per diffondere la cultura ESG in ogni pilastro trasformativo, lo abbiamo già detto del piano. L'obiettivo è quello di incidere sui meccanismi di funzionamento della banca portando le tematiche nel cuore e nel modo di fare banca. Questo è l'obiettivo che noi vorremmo fare. Abbiamo stabilito anche dei KPI, non li leggo tutti, i principali insomma sono quelli che vi dico: almeno 7 miliardi di euro di credito erogato a vantaggio della trasformazione green dei nostri clienti, la riduzione delle emissioni del CO2 al 23% in arco di piano e il 50% al 2030, il 100%, l'utilizzo del 100% di energia da fonti rinnovabili già a partire dal 2023, ma noi pensiamo di raggiungerlo molto prima, questo obiettivo, cresce l'incidenza delle nostre dirigenti donne quadre e quadri direttive sino a un 35%, coinvolge più di 400.000 persone nei nostri programmi di educazione finanziaria, focalizzandoci, come ho detto prima, soprattutto sui giovani, sostenere le frange più deboli dei nostri territori, provvedendo con erogazioni liberali di almeno 15 milioni di euro, e poi vedremo in arco piano se dovremo ritoccarlo questo limite. Nel frattempo abbiamo introdotto obiettivi ESG nel piano di incentivazione a lungo termine per i nostri 50 top manager. Vorremmo come porci obiettivo di essere best in class nel ranking ESG effettuati dalle principali agenzie internazionali. Questo sono un po' il sunto del tutto. Sono andato di corsa, ma ho visto che siamo rimasti indietro nei tempi. È un impegno sicuramente importante, ci crediamo, non lo dico io per dovere, ma vi dico che effettivamente nell'ambito della banca le persone ci credono, ma è una sensibilità che non è diffusa nella banca, è una sensibilità che è diffusa nella società e quindi si trasmette a sua volta. È un impegno su cui dobbiamo scommetterci e ci stiamo scommettendo. Vi dico anche che tutte le attività che voi vedete qua all'interno, separate dal resto, in realtà sono in gran parte affogate dentro gli obiettivi, e in particolare per quanto riguarda tutto il piano di IT, ne parlava prima Elvio, cioè tutte nei suoi piani ci sono queste attività, ma direi anche da un punto di vista di business, perché tutta l'attività che riguarda il credito è tutta una questione che lo toccherà ESG e dalle altre parti. Tant'è vero che per il futuro potremo anche ragionare e pensare se questa attività debba essere posta nella pianificazione per renderla trasversale a tutta l'operatività, ma questo lo vedremo dopo. Detto questo, ho cercato di andare un po' veloce per chiudere il discorso. Vorrei dire che siamo arrivati alla fine e quindi ripartiamo dai numeri che abbiamo visto nell'ambito della presentazione. La sintesi complessiva è una sintesi importante, sono obiettivi questi qui che sono il faro che illumina la nostra strada, il faro che illumina la nostra rotta. Noi seguiremo con grande determinazione questa strada perché questi sono obiettivi che vogliamo raggiungere. Abbiamo iniziato raccontandovi una storia di crescita, non si poteva fare diversamente anche per partire. Oggi abbiamo presentato i nostri progetti futuri, quelli che riteniamo debbano essere tali, che compendieranno poi in questi numeri, noi siamo convinti. Vi abbiamo anche dato le nostre aspirazioni nel contempo, le nostre idee, le nostre ambizioni, che è un po' l'obiettivo di costruire il domani. La rotta che ci siamo dati è questa. È un piano questo molto completo. Io non voglio parlare, non voglio essere frainteso, non sto parlando dei concorrenti, parlo di me stesso e parlo della banca. È un piano non comune, che non si vede normalmente. In genere i piani puntano su pochi elementi, puntano sostanzialmente su una capacità di sviluppare la crescita e dicono come si fa e poi parlano della capacità di ridurre i costi, che è l'altro punto, e poi c'è qualche, diciamo, attività intermedia che viene messa e che giustifica. Non che sia una cosa strana, una cosa normale, ma è difficile trovare piani che spiegano in dettaglio così tante cose. Questo è un piano completo che ha più motori di crescita, credo che siano stati sufficientemente o comunque ben spiegati, che tocca parecchi ambiti. Parte dalla crescita della dimensione, ma tocca la qualità del credito, il modello operativo, il capitale umano, sia di rigoverno per migliorare e aumentare l'età media, cioè diminuire l'età media, sia per crescere il valore e le competenze all'interno. Tocca il modello di business, come diceva prima Roberto quando spiegava, e poi c'è tutto il modello di generazione dei ricavi, che è un modello di rotazione verso un modello sostanzialmente nuovo per questa banca, che viene dal modello tradizionale. Queste sono le nostre ambizioni, sono obiettivi su cui ci crediamo pesantemente, siamo convinti di poterli realizzare e lavoreremo non solo per realizzarli, anche per poterli superare. Noi oggi sappiamo cosa fare e voi adesso sapete su cosa potete misurarci per il futuro. Le incertezze ci saranno, gli inconvenienti li troveremo sicuramente per strada, ci sono sempre dietro l'angolo, sono convinto che li supereremo e comunque vada, sarà un successo. Ah, mi sono dimenticato di dire, perché me l'ho dimenticato, mi sono dimenticato di dire che tanto vi ringrazio per l'attenzione e la pazienza, perché queste cose sono lunghe e a volte sono anche un po' noiose. Cioè, non ho difficoltà a metterlo, perché voglio dire, sono stato anch'io tante volte seduto dall'altra parte. Chi le fa un discorso, che l'ascolta, è un'altra cosa. Quindi grazie per l'attenzione che avete avuto. Siamo ovviamente a disposizione delle domande per gli approfondimenti. Il tempo purtroppo oggi è un po' ingeneroso, perché abbiamo anche una conferenza con i giornalisti, con la Presidente, quindi siamo a disposizione per le domande. E se non riuscissimo a esaurirle tutte, sappiate che c'è a disposizione tutta la struttura per potervele dare comunque sia nella giornata e anche a posteriori. Ci sono comunque degli allegati che ha preparato Alessandro che dovrebbero essere già abbastanza chiari. Grazie.
Allora, apriamo la sessione di Q&A. Partiremo dalla platea a raccogliere le domande, per poi passare a quelle della conference call. Raccoglieremo le domande dai primi tre analisti, a cui poi risponderemo in blocco. Grazie.
Sì, buongiorno a tutti. Grazie dottor Montani per la presentazione molto chiara. Io partirei dal tema Carige. La conosce bene, una banca che conosce bene?
La conosco. Poi bene, vediamo.
Immagino. Mi chiedevo se potevate darci un po' di dettagli per quanto riguarda l'utilizzo del Badwill. Se ho fatto bene i calcoli, dovrebbe essere intorno al 1,8 miliardi, tenendo conto del contributo del fondo interbancario. Quindi come pensate di utilizzarlo? Gli accordi distributivi che chiuderete? Mi pare che ci fossero penalità per circa sì, 200 milioni.
Poi... Scusi.
No, no, prego.
No, ha finito? No, perché...
no, mi chiedevo appunto se pensate di smontare completamente lo stock di NPE, che netto è abbastanza comunque contenuto, il tema sportelli, e se sul fronte IT, diciamo organizzazione, vedete spazio per svalutare alcune immobilizzazioni. E l'altra cosa che mi ha colpito, il piano di chiusura sportelli, quindi 450 sportelli, la Carige ha 380 forse, quindi praticamente chiudete tanti sportelli quanto quelli che andate ad acquisire oggi, 60 da Carige e poi la restante parte del gruppo. Volevo capire se potete darci un po' di dettaglio sulle geografie dove pensate di chiudere. L'altra domanda invece per Roberto sul tema net interest income, slide a pagina 55, vedo che c'è un'evoluzione legata ai tassi, sicuramente voi siete la prima banca che presenta un piano in uno scenario tassi ben diverso da quello di alcuni mesi fa, e volevo focalizzare in particolare sull'asse spread. Ho visto che avete spingere sul corporate, quindi che cosa vi aspettate in termini di spread complessivo del portafoglio impieghi, e sulla parte portafoglio finanziario, che vedo avere una contribuzione netta tra funding e portafoglio al 2025 negativa, in particolare sul TLTRO, visto che il funding sul TLTRO verrà calcolato sugli ultimi tre anni, la media degli ultimi tre anni, penso che ci possa essere un effetto ulteriormente positivo da qua, diciamo, nei prossimi due anni, ecco, come contributo. Terza domanda sul capitale, slide 26. L'impatto da Carige è praticamente nullo, mi chiedevo se avete tenuto conto dei 388 milioni di DTA, quindi il decreto del governo che permette la trasformazione di tali DTA in capitale, o meglio il fatto che non vengano più dedotte, e se non ricordo male ci sono comunque delle DTA off balance sheet di Carige. C'è un tema qui che potranno essere utilizzate per dare un boost al capitale e ridurre il carico fiscale nei prossimi anni. E per il dottor Montani il tema Carige, performing loans, c'è qualche tema, vede qualche rischio sulla parte performing di Carige, o è una banca che è assolutamente stata ripulita in questi anni e quindi non vede particolari criticità? Grazie.
Ha fatto tante domande, spero di ricordarle tutte. Io ho il brutto vizio di leggere poco, andare molto a memoria, quindi se dimentico qualcosa poi mi aiuterà Roberto a metterle a posto. Allora, tanto il badwill mi sembra che quello che lei ha detto è un po' più alto di quello che dovrebbe essere. Io avevo detto che avremmo utilizzato, era l'operazione era interessante anche perché il Belgio avrebbe coperto tutti i costi di one-off. Adesso poi il dettaglio glieli da Roberto. Comincio a dire due o tre cose che ho sentito dire. Non mi ricordo bene sugli sportelli. Carisi ha 383 sportelli, mi pare che abbia, quindi spero che non, forse ho capito male io. Di Carige la chiusura degli sportelli riguarda in massima parte quelli della banca, non quelli di Carige. Di Carige ci sono due problemi. Uno che riguarda il problema dell'antitrust. Io ho detto che abbiamo fatto l'operazione perché coprivamo un territorio in cui non c'eravamo e perché proprio per questo motivo sapevamo di non avere sovrapposizioni. Poi dopo AGCM fa i suoi calcoli con delle misure che non discuto, un po' più restrittive, è anche giusto che sia così, e ci dice che su alcune province siamo un po' diversi. Quindi su Cadice ci saranno 40 chiusure, ma nella Liguria, che poi è la parte dominante, perché lei sa benissimo che Carige ha due facce, che originariamente Carige aveva diviso in Carige e Carige Italia. La Carige storica è quella della Liguria, se vuole dell'Alta Toscana, sono quella parte lì, e quindi in quell'ambito della parte storica le chiusure si limitano solo a 17, che sono quelle che non potevamo fare a meno, le altre sono fuori. Gli ho parlato poi del fatto che ci sono delle altre chiusure, ma sono accorpamenti per il semplice motivo che ci troviamo con le loro filiali, soprattutto nell'area nord, e le nostre filiali molto vicine. Di due filiali, tenerle a 300 metri, ce n'è una che addirittura a 200 metri una dall'altra, le accorperemo, quindi non sono chiusure. Le chiusure invece degli sportelli a livello di piano complessivo, e quindi sono più alte, questo è vero, in effetti noi abbiamo parlato anche di un beneficio e di avvicinarci anche alle best practice delle altre banche, quelle che abbiamo visto. Noi veniamo da un passato in cui siamo stati, come dire, un po' più lenti nel fare quello che le altre banche hanno fatto, quindi delle chiusure ne abbiamo fatte abbastanza poche in passato, oggi abbiamo bisogno di efficientare. Non vogliamo dare meno supporto alla clientela, in effetti tutto il comparto che lavora con Elvio Sonnino sta lavorando per dare un supporto digitale importante, quindi andremo nella direzione di chiudere più sportelli di quelli che abbiamo in passato, ma nel contempo lavoreremo anche per dare dei modelli di servizio e di assistenza alla clientela tale da fare sì che la clientela non si perda. Per la verità, nelle chiusure che abbiamo fatto ultimamente, vedevo proprio i dati in questi ultimi giorni, che non sono tantissimi, ma abbiamo fatto più di 100 chiusure. Comunque abbiamo visto che il churn rate, il tasso di abbandono della clientela in questo caso, è stato sicuramente molto limitato, basso, comunque ampiamente dentro le operazioni di questa specie. Per quanto riguarda il discorso dei crediti dubbi, dei crediti, se vuole, uso un termine brutto ma che è più facilmente capibile anche dalla componente giornalistica, malati, mettiamola così, no, erano 600, quindi noi questi abbiamo detto che li vorremmo tutti quanti ripulire insieme a tutte le altre operazioni, è previsto. Quando ha parlato prima Roberto, ha messo una slide in cui faceva vedere che c'era un effetto compensativo della cosa, quindi è previsto che si faccia così. Per quanto riguarda i crediti performing, io credo che siano assolutamente performi per diversi motivi e considerazioni. Io ci sono stato qualche anno fa e credo che già allora si era fatto una bella operazione, ma so che nel frattempo tutti quelli che hanno seguiti hanno avuto una grande attenzione, direi quasi spasmodica attenzione da questo punto di vista, se non altro perché la banca in questi ultimi 6 anni ha cambiato diversi consigli di amministrazione, diversi amministratori, la società di revisione è stata pure commissariata e credo che abbia avuto l'organo di vigilanza costantemente a ridosso. Quindi io credo che abbiano fatto sicuramente un buon lavoro. Prima, perché sicuramente so che c'è gente brava e capace. Secondo, perché al di là di questo c'era una situazione tale che non permetteva di far diversamente. Oltremodo le dico anche che sono a conoscenza un po' di quello che è l'andamento del settore, anche ligure, anche se noi non ci siamo presenti, un po' per affezione, un po' per conoscenza, non ho avuto neanche dal mercato ritorni di situazioni drammaticamente pericolose o pericolose in cui si è trovata Carige. Quindi non mi aspetto alcuna sorpresa diversa da quello che ci diranno e ci hanno detto i dati ufficiali fino ad oggi. Non mi ricordo cosa dicevo di altro, vuoi proseguire tu?
No, va
bene, grazie.
sul Badwill, per entrare nel dettaglio, abbiamo parlato di circa 1,7 miliardi attraverso la svalutazione degli NPE e le maggiori coperture anche dello Stage 2, la svalutazione di alcuni attivi di Carige legati per esempio alla piattaforma IT, le penali che abbiamo incorporato. Poi ecco, ci tengo a dire che è un esercizio conservativo, noi abbiamo messo la penale massima e ci aspettiamo di pagare meno. Tutte queste poste riducono il badwill in area circa 1 miliardo, sopra 1 miliardo, partendo da 1,7 miliardi.
C'era crediti che mi sono dimenticato, mi è rimasto sì, il conto di vinto, ma risponde, però ce l'ho anch'io la risposta.
Ce l'ho qua. Una domanda particolarmente interessante secondo me, e chiedo l'ausilio della slide numero 58 sul margine di interesse, della 55, allora in appendice io ce l'ho, comunque quella sulla sensitivity, dove mostriamo questa è la slide 55, poi volevo portarvi anche sulla 58 che è in appendice. Allora qua vediamo l'evoluzione del nostro margine di interesse combined dal 21 al 2025 e la crescita, per cui quel numero lì che tu vedi come interbancario o altro ha dentro anche il fatto che perdiamo il TLTRO, pertanto va nettato della perdita del TLTRO, ma il beneficio, il contributo del portafoglio titoli ed è un delta, cresce di 280 milioni e tutto il resto diciamo sono gli effetti tasso volume ed effetto mix sui nostri impieghi. Perché abbiamo un importante effetto tasso? E qua chiedo di andare alla slide numero 58, e questo effetto spiega il fatto che il nostro delta, anche questa è una stima conservativa, il nostro spread commerciale passa da 1,80 a 2,10. Perché noi abbiamo un attivo che è per la maggior parte a tasso variabile, 61%. E probabilmente la parte variabile crescerà. Abbiamo un passivo che è in parte fisso, piccola parte fisso, in parte è TLTRO, in parte è sono i conti correnti della clientela retail, che sono quelli che noi definiamo come low sensitivity, cioè che seguono solo in parte il rialzo dei tassi. E questo è sempre stato così. Per darvi un riferimento, nel 2008 il tasso medio dell'Euribor un mese è stato 4,22. Il tasso di remunerazione della clientela al dettaglio è stato 1,92. Quello, la differenza fra i due, che voi analisti chiamate markdown, era di 2,30. Oggi con la compressione dei tassi quella differenza lì è andata negativa di meno 0,56, perché il tasso Euribor nel 2021 è stato negativo di 55 basis point e noi continuiamo a remunerare un basis point alla nostra clientela. Allora, la nostra aspettativa è che sul primo rialzo dei tassi, chiaramente finché raggiungiamo i tassi positivi, non ci sono effetti sul passivo. Sul secondo 50 basis point di rialzo ci saranno effetti, ma saranno effetti marginali. Poi quello che noi chiamiamo beta, cioè quanta parte di questa raccolta retail viene riparametrata sulla base di crescita dei tassi, aumenta nel futuro. Però incorporando l'aumento dei tassi, tra l'altro di aprile, non quello di oggi, incorporando l'aumento dei tassi di aprile, noi abbiamo un beneficio sul nostro margine commerciale di 30 basis point e questo spiega quel rialzo di margine di interesse di 225 milioni che vedevamo prima e il rialzo dello spread commerciale che potrebbe essere superiore. Sul TLTRO era la seconda domanda. Ogni giorno bisogna cambiare i calcoli, e avevamo fatto i calcoli l'altro ieri su quello che è il beneficio, perché voi sapete che il TLTRO sul passivo indicizza su una media dei 3 anni e perciò prende 2 tassi almeno 0,50 e poi prende il tasso puntuale da quel giorno lì in poi, ma rimaniamo ad avere un tasso passivo che è fatto su una media con 2 anni iniziali negativi, mentre sul tasso attivo per le banche che hanno molta liquidità e che viene reinvestita sulla BCE, il tasso attivo è puntuale. Il rialzo di tassi che è incorporato nei mercati oggi, a seguito delle dichiarazioni di Lagarde, ci dà un vantaggio di 186 milioni nei prossimi, da qua alla scadenza dei nostri TLTRO, perciò ci dà un vantaggio molto molto importante e che non è incorporato nelle nostre stime, chiaramente al 2023 e in piccola parte al 2024, non è incorporato intanto perché noi le abbiamo fatte sulle stime di aprile, In aprile l'aspettativa era di 4 o 5 rialzi da 25 basis point, adesso stiamo parlando di 8 rialzi di 7 rialzi da 25 e 1 da 50. Per cui chiaramente questo ci darebbe un vantaggio in termini di margine di interesse importante, poi vediamo se si verifica.
Perché il discorso...
Pensavo
ti fossi fermato.
Prego.
Sulle DTA è ovvio che abbiamo fatto un conto che sui DTA abbiamo guardato solo quelle a bilancio. Quando dicevo che noi stiamo cercando di fare le cose in fretta per arrivare alla chiusura di fine anno con la fusione, perché lei sa benissimo che con l'acquisizione dell'80% noi abbiamo acquisito il diritto delle DTA, per poter beneficiare di DTA bisogna fare la fusione, e la fusione, se non ricordo male, grosso modo fa sì che il primo anno beneficia di circa del 25%, che in gran parte lo perdi per tutti gli ammanicoli che dobbiamo pagare su tutto l'ammontare, e nel secondo anno si beneficia del 75%. Non è banale per noi arrivare alla chiusura entro quest'anno dell'operazione per beneficiare in brevissimo tempo di tutta la componente, e questa è l'unica componente su cui noi abbiamo fatto i conti. Ma dice, ma ci sono delle altre DTA fuori bilancio? E certo, sappiamo che ci sono, queste saranno fuori bilancio, porteranno dei benefici, ma nell'ambito dei nostri conteggi, che sono poi quelli che abbiamo comunicato anche all'inizio, ci siamo limitati a considerare solamente la corresponsione del fondo interbancario di garanzia più le DTA a bilancio. Le altre, ovviamente, l'ha detto lei, comporteranno dei benefici fiscali che verranno in futuro e su cui onestamente poi ci contiamo, ma non abbiamo fatto conteggi diversamente. Poi mi vedevo ancora che lei chiedeva chiusure dove. Allora, le chiusure dove che mi vengono in mente sono, per quanto riguarda Carige, mi vengono in mente le province in parte di Savona, in parte di Genova, di Spezia e una parte dell'Alta Toscana, perché sono dove abbiamo concentrato. Poi ce ne sono alcune che riguardano queste sono chiusure, quella della GCM, le chiusure sono queste, le altre sono in area Lombardia. No, non le nostre chiusure, parlavo di quelle di Carige. Le altre chiusure le comunicheremo via via, che le porteremo avanti, e le selezioneremo in funzione a quella che sono la clientela, il cost income di ogni sportello e la capacità della banca di saper produrre prodotti di carattere industriale e di IT che possa consentire di mantenere un livello di servizio adeguato alla clientela che c'è. Cioè, non lasceremo per strada, tanto per incominciare, per essere chiari, delle persone. Non le lasceremo a piedi, gli daremo comunque un servizio. Prima metteremo su tutto a posto il resto, poi procederemo sulle chiusure. Perché la volontà è A, di non perdere clienti, B, di non bistrattare neanche i clienti che ci hanno seguito fino adesso. È ovvio che poi dobbiamo fare un calcolo anche di convenienza. Laddove abbiamo il 99,99% di costinca, lei capisce che sarà difficile fare tutti gli sforzi immaginabili per poter mantenere aperto lo sportello, ma cercheremo comunque di intervenire.
Si posso integrare solo velocemente sulle DTA fuori bilancio, che come ha detto l'amministratore delegato non abbiamo nucleato, incorporato i nostri numeri. Noi dovremmo iniziare ad avere dei benefici contabili come tax rate ridotto già da quest'anno o dal prossimo. Non sono benefici patrimoniali, perché sapete che per avere i benefici patrimoniali dobbiamo avere, diciamo, il beneficio fiscale. Il beneficio fiscale lo potremmo avere in piccola parte dal 2025 e in parte sempre maggiore dal 2026 in poi. Il beneficio fiscale non è incorporato nelle nostre stime di evoluzione del capitale.
Scusate, no, solo per la slide che dicevamo del 55, quindi quell'incremento del portafoglio finanziario del contributo, probabilmente il rollover del portafoglio attuale anche con i titoli di Stato italiano, visto quello che sta succedendo oggi sul mercato dopo la conference di Lagarde di ieri, abbiamo visto che si sono allargati gli spread sull'Italia. Voi avete più o meno una volta e tre il tangible equity investito in titoli di Stato italiano. Avete intenzione di ridurre il peso in arco piano? Se potete.
Allora no, adesso la volatilità purtroppo c'è e ce la prendiamo. Per fortuna la nostra scelta è stata quella di mettere i titoli in HTCS, per cui la volatilità non ci porta impatti né di conto economico né di patrimonio. Se vogliamo guardare l'aspetto positivo, diciamo, se non ci sono eventi drammatici, però dopo se ci sono degli eventi sullo Stato italiano abbiamo tutti degli altri problemi. Vogliamo vedere l'aspetto positivo, e i titoli di Stato che scadono li reinvestiamo a cedole sempre maggiori, mantenendoli in HTC. Il portafoglio finanziario è in questo momento al 52% a tasso variabile, per quello il rendimento dell'anno scorso è stato basso. Il 48% è a tasso fisso, se mettiamo dentro anche Carige più del 60% è a tasso variabile, il 40% è a tasso fisso. Alla scadenza del TLTRO a marzo del 2024 noi vogliamo arrivare ad avere un 70% di portafoglio a tasso variabile, perciò beneficiamo, diciamo, quasi su tutto il portafoglio del rialzo dei tassi. Grazie a te. Al centro.
Grazie innanzitutto per il piano. Avevo un paio di domande relativi al payout ratio. Avete presentato, diciamo, più di un miliardo a livello di payout per gli azionisti, che comunque è, diciamo, una cifra rilevante anche considerato la capitalizzazione di mercato della banca. Ma avete pensato magari fate riferimento a dividendi più che a buyback nella press release, ma avete fatto considerazione a livello di buyback? Ci possiamo aspettare che una parte, diciamo, di questo payout avvenga tramite buyback?
Non siamo arrivati a questo dettaglio, ci siamo limitati a questo punto a stabilire la volontà di aumentare la remunerazione agli azionisti, visto e considerato che dalle proiezioni che abbiamo fatto siamo sufficientemente ragionevolmente confidenti sul fatto che riusciremo a mantenere un CET1 superiore al 13%, comunque non per il 13%, e quindi c'è uno spazio per poter remunerare gli azionisti. Sul come farlo non abbiamo pensato, non abbiamo ragionato, valuteremo in futuro se e come, in funzione anche di quello che sarà l'andamento dei mercati.
Ok, e invece per quanto riguarda il 2022, lei ha detto prima che si potrà arrivare al 50% molto prima.
Sì, ma il 2022 però mi consenta, sì, ho capito cosa vuol dire, scusi se interrompo, ma vorrei cercare di rispondere il più possibile perché dovrei andare via. Cioè il 2022 è anche un anno di transizione, è un anno in cui voi avete visto già i risultati del primo trimestre, avete visto che sono risultati che non voglio dire che vanno oltre l'attesa, perché in qualche maniera ce li attendevamo i risultati, ma comunque sono risultati che sono andati bene nonostante l'andamento dei mercati che è stato fortemente negativo da metà di febbraio in avanti, quindi siamo riusciti a tenere anche sulla parte commissionale, che era tutto da dimostrare che si riuscisse, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo una sensazione che anche la seconda parte dell'anno non abbiamo ancora certezze, ma abbiamo una sensazione che non sarà un andamento negativo, quindi ci aspettiamo un andamento positivo, ma nella seconda parte dell'anno non possiamo non tenere presente che l'integrazione Carige avrà un peso. Ed è chiaro che mi pare sia anche scritto nelle slide che noi abbiamo l'intenzione di scaricare una parte di costi, mi pare che sia 70 milioni di euro già in quest'anno, o ricordo male, ricordo benissimo. Allora, è così, conseguentemente quest'anno non potrà essere preso in considerazione in quello che ho detto, pensiamo ragionevolmente di poterlo raggiungere ben prima, ma non nel 2022.
Ok, e poi effettivamente nel 2022 ci saranno anche tanti componenti non ricorrenti, per esempio.
Beh, questo è anche una parte aggiuntiva che comunque fa sempre parte dell'operazione di integrazione Carige, perché è chiaro che ci sono tutta una serie di componenti che sarà poi anche un problema.
Quindi la base per il 2022 sarà, diciamo, utile aggiustato.
Allora, aggiustato non mi piace perché sembra che facciamo di notte gli aggiustamenti. Se mi dice che sarà un utile non ricorrente, questo è possibile, ma aggiustato no di sicuro, ecco.
Sì, sì, ok, grazie mille. Ultimo punto, magari insomma non è il momento più adatto per fare questa domanda, ma non mi pare che nel piano abbiate indicato issuance a livello di AT1. Cosa pensate da questo punto di vista?
Rispondo poco a una battuta. Oggi direi che non è proprio il giorno giusto di parlare di AT1.
Sono d'accordo, ma il piano essendo al 2025
vanno a 400, però sì, hai ragione, è un'ipotesi, diciamo che valuteremo le opportunità di mercato. Nella nostra struttura di capitale ideale noi potremmo essere, avendo completato il de-risking, avendo costruito avendo raggiunto un livello di profittabilità interessante, assolutamente soddisfacente, il nostro livello di capitale potrebbe essere 12,50 di common equity, un punto di additional tier 1 e due punti di tier 2. Questo è un po' quello che abbiamo in mente. Chiaramente bisogna che il mercato ci dia l'opportunità di farlo, qualora noi si veda e si trovi una finestra di opportunità potremmo mettere una additional tier 1 e in quel caso anche aumentare la distribuzione del nostro capitale se saremo nettamente sopra il 13%. Grazie.
Grazie mille. Andrea Lisi di Equita, volevo fare una domanda sui modelli interni di Carige e quando vi aspettate di poter ottenere l'autorizzazione per la transizione ai modelli interni su Carige. Sempre sulla posizione di capitale, sul 2022 se potete darci un'indicazione dove pensate di poter atterrare e a livello di regulatory headwinds, Basel IV in particolare, quanto pensate possa impattare. Poi per quanto riguarda il costo del rischio, chi è default rate state osservando oggi e quali sono i livelli, l'ammontare di overlays che avete ancora da poter utilizzare. E l'ultima domanda un po' generica è quali spazi di contingency avete qualora poi lo scenario macro dovesse evolvere in maniera più negativa di quanto previsto a piano per raggiungere i vostri target. Grazie.
Dunque, rispondiamo sui modelli interni, noi pensiamo di essere in grado di averli entro la fine del 2023, questo è l'obiettivo. Sulle altre ci sono domande che preferirei rispondere successivamente quando presenteremo i dati di semestrale, perché se no anticipiamo troppo i tempi. Altre domande che lei mi ha fatto mi sembrava che fossero già ricomprese all'interno della presentazione che ha fatto Roberto, lascio a lui ricordare i punti.
Ok, impatto Basilea 4, noi abbiamo fatto un esercizio molto prudente, questo esercizio l'ha guidato il RISC, che tendenzialmente è molto più prudente di me, e questo bisogna sottolinearlo, e io provo a essere prudente. Comunque, noi abbiamo incluso negli impatti di Basilea 4 tutto quello che era includibile. Il fundamental risk of the trading book l'abbiamo incluso come se l'attività fosse quella che facciamo adesso e noi possiamo anche modificare per esempio l'attività sulle opzioni e sugli swaption che sono quelli che richiedono maggiore capitale. Abbiamo incluso circa 1,2 miliardi di effetto di FRTB. Abbiamo incluso la Basilea 4 sui crediti, abbiamo incluso la CVA di Basilea 4 e abbiamo incluso anche i rischi operativi. Tutto questo ci porta ad un incremento fra i 4 e i 5 miliardi di RWA, per cui la nostra RWA density aumenta dal 47% a poco sopra il 50%, però voglio assolutamente sottolineare che l'esercizio che abbiamo fatto è un esercizio prudente. Sullo spazio di manovra, abbiamo spazio di manovra per intervenire se lo scenario peggiora, chiaramente partendo dai costi e qualcosa anche dagli investimenti, soprattutto quelli real estate. Grazie.
Se non ci sono altre domande dalla platea, possiamo passare alla conference call, aprendo la linea alle domande di chi è collegato, grazie.
La prima domanda è da parte di Domenico Santoro di HSBC. Prego.
Sì, buongiorno, grazie per la presentazione. Un po' di domande veloci. Sul capitale, avete già detto qualcosa. Volevo capire, nella slide 26, se potevate darci lo spaccato di quei 50 punti base negativi. Quindi 40 punti base sono in modelli interni, poi ci sono altri 500 milioni immagino, e sui regulatory headwinds, un po' per capire come si spaccano tra positivi e negativi. È l'ultimo rettangolino della chart. Poi sui costi volevo capire se l'andamento era lineare oppure vi aspettate degli aumenti nel 2022-2023, poi riduzioni per sinergie? Un po' se potevate darci anche il one-off positivi e negativi che dobbiamo aspettarci quest'anno e l'anno prossimo. Grazie. Sul PNL, ovviamente. Volevo capire... Sì.
Ti chiederei di ripetere la prima parte delle domande perché l'audio ci è arrivato un po' in ritardo, fino ai costi. Grazie.
Volevo capire, prima di tutto sul capitale, quei 50 punti base negativi che avete nella chart, nel waterfall, se potevate darci gli elementi positivi e negativi per arrivare a quei 50 punti base. Quindi Basilea 4, altri regulatory headwinds, modelli interni immagino sia 40 punti base e anche positivi da capital gain. Poi sul one-off positivi e negativi, brevemente sul 2022 e il 2023, e se l'andamento dei costi è lineare nel piano oppure prevedete un aumento nel 22-23 e poi una riduzione per effetto delle sinergie da Carige.
Allora, parto io?
Sì.
Parto io dalla domanda su Basilea 4 e sugli impatti sul capitale. Allora, gli impatti sul capitale sono in parte dovuti a Basilea 4 riassumo quello che ho detto prima. Per Basilea 4 noi abbiamo incluso tutto FRTB, che ha un impatto di circa 1,4 miliardi di crescita, Basilea 4 credito che ha un impatto diciamo vicino ai 2 miliardi, CVA e rischio operativo che hanno un impatto sul rischio operativo, l'impatto è marginale, parliamo di circa 800 milioni complessivi, CVA e rischio operativo. Dall'altra parte abbiamo i benefici del rollout ai modelli interni e abbiamo anche gli effetti dei deconsolidamenti, cioè la vendita degli NPE e la vendita dei degli sportelli che ci portano chiaramente fuori degli RWA. Abbiamo anche nell'impatto dei 50 basis point che lo alza un po', circa 100 milioni di deduzioni degli investimenti immateriali e le cedole del nostro additional tier 1 nei 4 anni di piano, per cui bisogna tener conto anche di quell'impatto lì.
Per quanto riguarda i costi, non ci sono, non ci attendiamo impatti maggior, non è un importo salito, sono già stati stimati e gli direi che l'andamento è un andamento che si può definire sostanzialmente lineare, quindi non ci sono degli impatti improvvisi che ci attendiamo. Per quanto riguarda poi l'evoluzione tra 2022 e 2023, che abbiamo già ipotizzato dicendo che una parte dei costi verrà messa quest'anno, io credo che la fotografia maggiore sarà quella che faremo a giugno in presentazione del semestrale, dove potremo essere più precisi con i numeri che sono poggiati a terra.
Domenico, sugli effetti, diciamo, il 23, 24, 25 per noi sono ordinari. Il 22 è l'anno in cui impattano molte poste straordinarie, molto anche positive. Abbiamo parlato del badwill, il badwill lo utilizzeremo per tutte le operazioni, diciamo, di efficientamento e di integrazione della banca Carige. Di effetti straordinari sul 2022 abbiamo l'ultima parte della manovra del personale per circa 540 dipendenti che andranno in esodo anticipato.
Saranno 800, sì, 540 quelli
da spesare.
Che noi dobbiamo spesare per 140-150. Lo dico perché poi siccome oggi parliamo anche con i sindacati non vorrei poi essere poco preciso. Ci sono anche 240 persone che sono del fronte Carige, per cui era stato già stabilito un piano di esodo e quindi ci sono anche questi. Quindi complessivamente noi lavoreremo su una manovra di 800 persone, anche se l'impatto economico, come diceva giustamente Roberto, per noi sono solo 150 solo, sono una valanga di soldi, sono 150 milioni e riguarda solo una parte di questo personale.
E poi l'ultima cosa di impatti straordinari su quest'anno, ci sono le operazioni che ha presentato prima l'amministratore delegato, in primis la cessione dell'acquiring è già stata firmata e chiaramente ci daranno delle plusvalenze importanti.
Grazie, possiamo passare alla prossima domanda dalla conference call.
La prossima domanda è da parte di Azzurra Guelfi di Citi. Prego.
Hi, good morning. Apologies if the line is not very
buongiorno
good.
Buongiorno a tutti, vi ho seguiti, anche se la linea non era molto chiara.
I have a question mainly on the cost of risk. You are expecting a future decrease of the stock of NPL.
Una riduzione dello stock
NPL. Chiedo scusa, dottoressa Guelfi, la interrompo. Può parlare in italiano, per favore?
Ah sì, certo, mi scusi.
Scusate tantissimo.
Scusate. La mia domanda è principalmente sul costo del credito. Avete dato le indicazioni per una riduzione attraverso operazioni dello stock di non performing, ma quando guardo al costo del rischio nel periodo di piano rimane abbastanza alto, e questo non so se è dovuto al fatto che avete un gearing up in particolari attività di lending, o se ci potete spiegare un attimo che cosa è legato a questo livello di costo del rischio. La seconda domanda è sulle commissioni. Fino a questo momento abbiamo visto una crescita delle commissioni molto più forte della crescita del net interest income, e voi non avete, come avete detto, tutta la curva in termini di tassi, ma quando guardo la crescita tra commissioni e net interest income sembra che sia abbastanza simile, e quindi mi chiedevo se siete stati più conservativi sul net interest income e anche sulle commissioni, o se invece sulle commissioni non avete messo, diciamo, dei buffer. Grazie mille.
Allora, cominciamo con il discorso del costo del credito. È stata una costante che in tutto l'anno scorso ci è stata sempre un po' fatta notare, sottolineata, dicendo sempre che noi abbiamo un costo del credito più ampio. Come dire, se avete un costo del credito più alto degli altri, evidentemente avete una qualità del credito che forse lo merita. Abbiamo sempre spiegato, lo ribadisco anche adesso, che il costo del credito non era più alto, perché se noi ci fossimo basati sui nostri modelli veniva un costo del credito decisamente più basso. Abbiamo sempre avuto un costo più alto perché in tema di accantonamenti abbiamo fatto degli accantonamenti più robusti per avere coperture più robuste. L'anno scorso, vado a memoria, mi pare che abbiamo fatto 836 milioni di rettifiche, però abbiamo ottenuto la copertura delle sofferenze di oltre il 73% e complessivamente i crediti erogati erano coperti a più del 60%. Questo ci ha consentito e ci consentirà oggi, dovendo fare l'operazione, non dovendo fare, volendo fare l'operazione sulla piattaforma, o comunque di fare un'attività di delisting più accelerata, ci consentirà oggi di poter fruire dei benefici che derivano da questo accantonamento. Il costo del credito a cui si riferisce il prospettico, oggi noi l'abbiamo indicato a 60 bips, quando sappiamo benissimo che ci sono altre banche che hanno dato valori intorno a 40 e anche inferiori. Lo facciamo per lo stesso identico motivo, perché vado a memoria, noi vorremmo arrivare comunque post operazione di piattaforma con una copertura comunque superiore al 50%, ma con una componente di crediti che sia totalmente sbilanciata verso gli UTP e non verso le sofferenze, ed è giustificato. Per fare questo bisogna portare avanti una politica di accantonamenti un po' più robusta. Questo non significa assolutamente che la nostra qualità del credito è inferiore. I nostri modelli continuano sempre a darci un costo del credito reale che è inferiore a quello che dichiariamo, in linea con quello che dichiara la concorrenza. C'è solo più prudenza. Per quanto riguarda le commissioni, non so se ho capito bene Prego, rispondi pure tu.
Grazie, l'amministratore delegato. Sulle commissioni, allora, se ho capito la domanda, Azzurra, intanto ti saluto anche. Quello che cambia rispetto al passato è nel passato abbiamo avuto forte crescita delle commissioni e margine che soffriva del territorio dei tassi in territorio negativo, per cui sul margine addirittura era, diciamo, una competizione impari fra margine e commissioni, perché il margine è addirittura sceso. Adesso entriamo in una fase totalmente nuova in cui abbiamo un rialzo dei tassi che ci darà dei benefici al margine, per cui vediamo nel prossimo futuro una crescita delle commissioni, però allo stesso tempo una crescita del margine che beneficia del nuovo ambiente di tassi. Non so se questa risposta ti soddisfa, però diciamo quello che abbiamo incorporato nel piano è la crescita del margine, soprattutto legata al rialzo dei tassi.
Sì, ma posso fare un follow up sulla parte delle commissioni. Quanto pensate che possa impattare il fatto di avere tassi in salita, una diversa distribuzione degli asset e dei savings dei vostri clienti?
Abbiamo incorporato e abbiamo incorporato anche l'effetto mercato, per cui diciamo un impatto e questo rientra anche nel discorso che facevi tu, questo impatto è chiaramente negativo, per cui la crescita c'è, ma non può essere una crescita simile a quella degli anni passati.
Ok, possiamo passare alla prossima domanda dalla linea della conference call, grazie.
La prossima domanda è da parte di Anna Benassi di Kepler. Prego.
Buongiorno a tutti. Io ho qualche domanda. Una riguarda l'offerta digitale della banca. Ho visto che è stato citato, ma non ho visto dettagli. Dove ritenete di essere come livello di offerta e dove volete arrivare e con quali investimenti? Cioè quanta della parte degli investimenti che avete allocato nel piano è diretto a questo. E questo io lo dico anche perché il livello di costi complessivi, al di là che chiaramente migliora il cost income ratio, rimane per me, dal mio punto di vista, comunque elevato. Quindi mi chiedo perché in valore assoluto tra sinergie, integrazioni, chiusura di sportello non si possa arrivare a un livello di costi inferiore a quello che avete indicato. Su invece l'integrazione della Carige, credo che sarebbe utile avere un aggiornamento sul livello di ritenzione dei clienti ex UBI, ex Intesa ed eventualmente anche a livello di cross-selling che avete raggiunto, per farci un'idea di quello che potrebbe succedere con la clientela di Carige o comunque quali assunzioni avete fatto su questo argomento per arrivare alla stima di sinergie di 155 milioni. Infine torno anch'io un po' alla domanda di Azzurra, un costo del pur avendo ascoltato la vostra risposta, quindi di estrema cautela, lo sappiamo che ragionate così ed è anche la vostra forza, lo apprezziamo, ma pensare al 2025 con appunto la cessione della piattaforma e degli NPL molto concentrata, mi sembra di capire, fra il 2022 e il 2023, come sia possibile avere un livello ancora così alto, per non parlare dei 68 punti del 2024, con un NPL ratio, lo dite voi, grossa al 3.6%. Mi sembra che ancora davanti appunto questi anni i numeri un po' non tornino. E se posso dire, il vostro calcolo sull'impatto del ratio patrimoniale è di atterrare al 13.4% nel 2025 pro forma, con dentro tutto, veramente tutto, anche Basilea 4. Il fatto è che dimentichiamo il 22 che è straordinario, ma 23 e 24 obiettivamente il ratio patrimoniale penso che sarà anche più alto di 13.4, quindi una payout del 50% è meglio del 40%, ma poteva essere forse anche più generosa, ma magari mi perdo qualcosa. Vi ringrazio per le risposte.
Allora, parliamo di tasso di abbandono dei clienti, cominciamo col dire, ci sono, prima la domanda che non ho visto apparire è quella dei costi, il cost income scende, lo indichiamo inferiore al 58% e tiene evidentemente presente tutto quello che è l'impatto del costo di energia e tutti i costi infrattivi, in un momento in cui dobbiamo sostenere comunque delle spese perché abbiamo investimenti importanti che si concentreranno nella massima parte della prima parte del piano. Quindi è comprensibile che oggi dobbiamo fare i conti anche con questo, come dobbiamo fare i conti dei costi delle chiusure che sono comunque elevate come numero, poi possiamo discutere se era opportuno farli prima o meno, ma comunque sta di fatto che oggi abbiamo da chiudere gli sportelli e quando chiudiamo gli sportelli nell'immediato abbiamo solo costi. Poi nel futuro avremo i ricavi. I costi vengono fuori perché il personale evidentemente, adesso faccio una battuta, ma è chiaro, non è abbattuto, non è eliminato, il personale rimane, va riconvertito. I costi di chiusura impattano per la sistemazione dei locali quando li dai indietro, se ce l'hai comunque a disposizione devi trovare il modo di ricollocarli ed è un boccone che non si digerisce un attimo e ci vuole del tempo, quindi tengono conto di questo effetto. Poi per quanto riguarda i costi di energia e i costi inflattivi, noi abbiamo fatto delle supposizioni che le abbiamo spiegate nelle premesse, le ha rispiegate ripetutamente anche Roberto durante la sua spiegazione, può darsi che sia anche prudente, però comunque sia questa la nostra esposizione, il nostro convincimento. Il tasso di abbandono dei clienti rispetto a quelli di Ubi e di Genova non c'entra nulla, sono due cose totalmente diverse. Ubi era una banca che voglio dire andava molto bene, aveva una clientela fedele, affezionata, in una parte del mercato non solo importante ma anche tradizionalmente legata a tutte le banche che hanno composto Ubi. Era chiaro che nel momento in cui è stato fatto l'operazione di OPA e quindi poi di scissione del ramo di attività ci si poteva attendere una risposta totalmente diversa della clientela, anche di abbandono, per vicinanza anche a altre banche del territorio, perché magari c'erano delle reazioni anche emotive strane e aggiungiamo pure che in quel momento Viper era una banca che era meno o poco conosciuta in quegli ambienti, era una banca considerata, tra virgolette, ma lo dico con affetto, una banca di Modena, per dire che era una banca di un altro territorio, quindi non del posto, Ubi tipicamente locale, dall'altra parte c'era Intesa con Carige con Caripro, tipicamente locale, radicate, era anche logico aspettarsi che ci potesse essere un tasso di abbandono, abbiamo fatto un certo tipo di lavoro. Siamo di fronte adesso a uno scenario totalmente diverso, di una banca che ha una lunga tradizione, più 500 anni di storia, molto radicata nel territorio ligure, ci sono generazioni di persone che hanno mantenuto il conto, hanno aperto il conto e l'hanno mantenuto nel tempo e quindi è una clientela affezionata. C'è da dire che in questi ultimi 5-6 anni, insomma da quando è nato il problema, molta clientela si è trovata in questa situazione. Se erano titolari di risparmi piuttosto consistenti, hanno pensato un po' per prudenza, un po' anche perché attaccate anche da altre banche concorrenti che hanno approfittato della situazione e un po' perché era difficile per la banca seguire anche certe richieste di condizioni di scivolare su altre banche. La stessa cosa è successa anche per i prenditori in generale, che non potevano fare grosso affidamento su una banca che sotto i riflettori aveva difficoltà a seguire tutto questo genere di richieste e anche perché il capitale non era poi così abbondante e quindi i tassi di crescita dovevano essere limitati. Quindi siamo su scenari diversi. In Carige non ci aspettiamo, non mi aspetto assolutamente che ci sia una perdita di clientela, non ci sarebbe una ragione razionale. C'è invece una ragione razionale di pensare che se si porta avanti una politica commerciale sensata, voglio dire con offerta di prodotti generosa e di mercato, che parta prima di tutto dai bisogni del cliente e non dai bisogni della banca, io credo che si troverà il modo di recuperare quel flusso di masse che i clienti hanno portato altrove ma che possono riportare dentro. Quindi qui è esattamente l'opposto, non vedo un problema di churn rate, vedo un problema invece di crescita che dovremmo essere in grado di intercettarla. Più velocemente saremo in grado di farlo, più sarà migliore il servizio che offriremo sul posto e meglio saranno i ritorni per quanto riguarda la banca. Per quanto riguarda il costo del degli NPE ratio, dunque noi abbiamo fatto delle assunzioni, tenuto presente che siamo di fronte a tassi di decadimento di mercato che ci saranno, e quindi sulla base dei tassi di decadimento abbiamo fatto un calcolo di quanto potrebbe derivarci come, diciamo, worst case, mettiamola così, e quanto invece noi potremo beneficiare attraverso le operazioni di cessione che abbiamo programmato. Mi pare che siano 6 miliardi contro 4 miliardi, più o meno. Partiamo da 4 miliardi totale di portafoglio per arrivare a 3 miliardi e mezzo. Queste sono le nostre valutazioni. E quindi atterreremo su queste basi a un 3,6 a fine piano. È evidente che questo numero, nel momento in cui dovessimo chiudere, come lei dice, 2022-2023, direi più 2023 per essere chiari, perché sarà poi così, comunque gli effetti saranno 2023, è chiaro che nel momento in cui dovessimo chiudere questa operazione il tasso scenderà abbondantemente sotto l'NPE, scenderà abbondantemente sotto questo 3,6, quindi si avvicinerà probabilmente più al 3. Poi bisogna vedere quali saranno i reali tassi di decadimento, quale sarà l'impatto che avrà la crisi, perché bisogna valutare anche questo. Noi attualmente stiamo stimando, ma in realtà sono ancora stime e mi sembrano anche abbastanza ballerine, perché da un giorno all'altro ci sono cambiamenti. Crediamo di aver fatto delle stime corrette, ne siamo convinti, e quindi prudenzialmente confermiamo il 3,6. È possibile anche che questo numero possa essere migliorato, premesso che quei numeri che ci sono un faro che indica la strada e la lavoreremo per renderli anche migliori. D'altra parte, se non ricordo male, non abbiamo mai comunicato che avremmo atterrato il 4,9 come NPE ratio di fine anno. Si parlava area 5 superiore 5, invece siamo arrivati a quella. Speriamo che la nostra solita prudenza, ancora una volta, sia scaramantica per il futuro.
L'ultima domanda sul ratio patrimoniali, sì, per l'evoluzione che abbiamo è possibile che negli anni intermedi si sia più alti per poi subire nel 2025 gli effetti di Basilea 4, è chiaro che noi dobbiamo programmare, ci sembra insomma la nostra crescita dei dividendi già generosa e sostenibile, poi vedremo se la situazione sarà migliore di quello che ci aspettiamo in questo momento, faremo delle valutazioni, però ecco, in questo momento noi dobbiamo tener conto anche degli impatti al 2025 in termini di aumento degli RWA.
Grazie, dovremmo avere l'ultima domanda.
No, forse c'è la domanda sul digitale.
Per quanto riguarda il tema della digitalizzazione, veniamo innanzitutto agli argomenti, no? Il dettaglio dei percorsi. Da un lato c'è una digitalizzazione verso la esterna, quindi di tutti i servizi e i prodotti verso la clientela, da un lato ci sono dei percorsi, dei processi di digitalizzazione interna, cioè a supporto del lavoro dei nostri colleghi. Per quanto riguarda l'offerta verso l'esterno, noi stiamo lavorando su tutto la suite disponibile al cliente in termini di multicanalità, quindi stiamo parlando di tutta una parte app e una parte web, con particolare attenzione alla parte app, perché vediamo che i tassi di crescita sull'utilizzo dell'app, ma non solo su di noi, ma a livello di sistema, sono decisamente superiori ai tassi di crescita dell'utilizzo del web, ma questi rimarranno comunque sempre allineati, arrivando a un'offerta molto completa, con le funzionalità anche più sofisticate, incluse anche non solo delle attività operative, ma anche attività di vendita, di trading e quant'altro, oltre al fatto della vendita degli stessi prodotti in modalità anche online o modalità ibrida, come dicevo. Questo significa digitalizzare il rapporto anche tra i tre elementi, il contact center, i gestori e gli strumenti, diciamo, individuali a disposizione del cliente, che devono assolutamente essere allineati e parlarsi attraverso un unico CRM delle basi dati qualificate. Le offerte saranno, come ho fatto vedere prima, indirizzate totalmente digitali, o indirizzando quella clientela tipicamente giovane o comunque che non vuole neanche avere praticamente neanche la carta fisica, quindi c'è la possibilità di avere già adesso una carta completamente digitale embeddata all'interno del telefono o di altri supporti a disposizione del cliente. e invece offerte mirate per i diversi segmenti di clientela, come tutto il supporto al digital wealth tramite la vendita direttamente a distanza, quindi presso la clientela affluent o private che sia, di prodotti di investimento. Per quanto riguarda anche il tema del credito, avremo anche qui l'offerta ovviamente più sofisticata per quanto riguarda le imprese, ma anche una possibilità di instant lending per quanto riguarda le piccole e medie imprese o per il prestiti, diciamo, personali e consumer finance, oltre a tutta la gestione del mondo delle carte di credito, di debito, installment e quant'altro. Per quanto riguarda invece la digitalizzazione dei processi interni, è ovvio che tutti i processi più complicati, come quello del credito, come quelli operativi, vanno verso un percorso di digitalizzazione e automazione proprio per rendere molto più efficiente e aumentare la produttività, nonché nelle filiali, questo lo già lo potete vedere, c'è la presenza di macchine totalmente self che consentono di fatto di eliminare la postazione di cassa, volendo, nel senso che il cliente in autonomia, magari accompagnato da un assistente, può nel tempo fare praticamente tutte le operazioni che richiedono anche la materialità tramite casse automatiche, ovviamente migliorando molto l'efficienza e anche acquisendo il servizio, migliorando il servizio. Per quanto riguarda la quantità di investimenti in digitale, sul totale è circa del 30-40%, anche se dire che ci sono degli investimenti solo per il digitale, non per il digitale, è un po' fuorviante, perché ormai tutti gli sviluppi sono un'ottica digitale, quindi anche le architetture sottostanti nascono, diciamo, native digitali.
Potremmo avere ancora una domanda dalla linea inglese.
La prossima domanda dalla linea inglese di Hugo Cruz di KBW. Prego.
Grazie a tutti, grazie per il tempo che ci avete dedicato. Volevo parlarvi di M&A, come alcuni di voi avete già parlato del fatto che potete fare altre M&A potenzialmente e utilizzare il capitale in eccesso per finanziare questi M&A. E se fate un'altra operazione, che tipo di EPS vi aspettate, earnings per share, e che tipo di aumento di EPS avete come target? E fino a che punto siete disposti a spingervi sul vostro chat 1 per fare quel tipo di transazione?
Grazie, è una domanda che mi fa piacere che ha fatto, perché allora mi sono espresso male. Noi non intendiamo fare altre operazioni di M&A, e io ho detto gli interventi che abbiamo fatto servivano per finanziare le attività straordinarie dentro il piano, quindi parliamo delle attività di deconsolidamento. In verità noi oggi come banca siamo concentrati solo su una cosa. Primo obiettivo è integrare Carige nei tempi e nei modi così come abbiamo dichiarato. Secondo obiettivo è focalizzarci sul piano industriale. Al momento di nuove operazioni di M&A non ce ne sono né allo studio né in vista, e riteniamo che il programma di lavoro che abbiamo delineato sia ampiamente sufficiente e basti quello che c'è, anche perché, come abbiamo detto, poi capisco che per noi è più facile perché ci siamo detto tutti i giorni, una banca che nel giro di pochissimo tempo ha raddoppiato la propria dimensione, sia come numero di sportelli, sia come numero di dipendenti, ha bisogno prima di tutto di integrare e mettere in funzione questo. Dopo, quando questo processo sarà terminato e ci vorrà del tempo, potremmo pensare ad altre operazioni. Al momento dobbiamo pensare di integrare da un punto di vista industriale, da un punto di vista anche, diciamo così, di cultura, perché questo è importante, e dobbiamo focalizzarci sugli obiettivi di piano e probabilmente, come ci è stato chiesto da altri, focalizzarci anche sulla capacità di poter dare una distribuzione di dividendi maggiori di quelli che abbiamo dato fino adesso. Quindi al momento questo è l'obiettivo e nient'altro più di questo.
Mi dicono che non ci sono più domande, pertanto...
Vi ringrazio, ma abbiamo adesso delle altre cose, bisogna che scappo di corsa. Rimane comunque il fatto che di qualsiasi chiarimento abbiate bisogno, anche più tardi, ci sono i colleghi qui che possono dare risposta, e comunque se anche venisse la necessità di fare ulteriori domande successivamente, siamo a disposizione comunque in qualsiasi momento. Grazie, e grazie ancora per l'attenzione e soprattutto per la lunga pazienza a stare ad ascoltare e sentirci. Grazie di nuovo, arrivederci.